Andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo.
Allora, aspetta. Questo lo sta dicendo Red Ronnie.
L'ultima volta.
Io mi sono stufato.
L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto. Allora, ciao.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. Non ho detto gioia.
Allora invece che alle 6:30 alle 6:34, 2 minuti di cazzate, traffico, borsa, 5 minuti di papa, telegiornale, 1/4 d'ora, borsa, traffico, tornate, 2 minuti, pubblicità, rientrate, 10 minuti, pubblicità, mezz'oretta di fila, poi borse, traffico e ecco che sono le 9:10. Ora. Ma che cazzo è? Ma fateci sentire almeno mezz'ora di fila. Ma che siete, balbuzienti?
Allora, caro Davide, ti voglio sottoporre 2 sondaggi, 2 grandi sondaggi del quotidiano Libero.
Sì, 2 grandi come no, Libero. Sondaggi. Ma frega niente, abbiamo fatto il sondaggio, ma frega niente il risultato.
Ah, Feltri, lei manco conosce quali sono i sondaggi di Libero.
Ma qua avremmo chiesto, immigrati li volete espellere oppure prendere a calci nel culo o rimandare con un aereo di linea, il 94.4% ha detto a calci nel culo, il restante coi voli di linea. Ma me frega niente, però, veramente.
Allora, uno di questi sondaggi sì. È straordinario.
A vedo voi, adesso qui sul Libero di Cicciolina e il sesso con il cavallo.
No, vedo
qui su Libero.it, Libero Quotidiano. Cicciolina e il sesso con il cavallo. Cambia tutto. E spuntano 70 milioni di dollari. Guarda la scena. Questo c'è scritto qua, goloso il titolo. T'assicuro?
Aspetta, non mi fai parlare un attimo.
Ah, scusami.
Allora. A voi piacciono le donne che si tengono i peli sotto le ascelle? Grande sondaggio. Devo dire che questo caso credo che sia un grande sondaggio. Devo dire. Io sto votando in questo momento sì.
Stai
grazie
votando.
Di aver votato.
Ah, tu voti sì.
Beh, sì, bellissimo.
Ah, ho capito.
Sì, 41%. No, 40%. Dipende dalla donna. Che vuol dire dipende dalla donna? Ah, beh, sì, dipende dal tipo di donna. 19%. Io sono per il sì. Cioè, se una donna ha i peli sotto le ascelle, io mi arrapo. Che devo fare?
Beh.
È una grande apertura quella di stasera.
Meno male che lo hai detto a borsa di Tokyo chiusa, perché altrimenti si sarebbero...
Ragazzi, i peli sotto le ascelle mi fanno arrapare. Che ti devo dire? Grande apertura, devo dire, stasera, perché mi è venuta così spontanea. Non ci ho pensato molto. Il secondo sondaggio, caro David, il secondo sondaggio che ti vorrei sottoporre, che è interessante, è quello che riguarda i 5 Stelle. Molto più politico questo qua.
Sentiamo.
No? Dopo il partito alleato di Monti, con chi cercherà un'intesa il Movimento 5 Stelle? Allora, nell'ordine potete votare con il PD, con il Topo Gigio, con Mario Monti stesso, con l'Omino Michelin, con Giorgio Napolitano, con Hillary Clinton, con Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, con Lorella Cuccarini. Io vorrei votare con Kim Jong-un. Vota. Grazie di aver votato. Tutti. Risultati quali sono? Allora, con Topo Gigio 35%, con il PD 19%, con Kim Jong-un 14%,
hai capito.
Con Lorella Cuccarini 9% e giù. Certo che questa storia dei grillini è sempre più ridicola, ragazzi. Cioè, oggi pare che Grillo stia tentando di tornare col signor Farage.
No, è incredibile, è una storia ridicola,
il quale
patetica.
Giustamente per il momento lo manda a fare in culo.
Beh,
per il
sì.
momento. Ieri Di Battista dalla Gruber, sentiamo il signor Dibba, come dici tu, Dibba,
no, De Luca lo chiama Dibba.
Comunque, come vedete, una parte di sistema si è spaventata e ha preferito fermare il Movimento 5 Stelle, perché il corpo estraneo in Italia alla Camera o al Senato o a Bruxelles va fermato.
scusa, io non capisco una cosa, no? Una parte di sistema vuole fermare i 5 Stelle. Ma se voi volevate andare con il sistema, cioè, volevate andare esatto. con quelli che sono, secondo voi, il sistema.
Monti,
cioè,
peraltro.
I più europeisti di tutti. Ma lascia perdere Monti, questi qua. Beh, cioè, quelli che dicono Monti, l'euro è una cosa Monti. Meravigliosa, che dicono che l'Europa è una cosa fantastica, stupenda, dove si sta benissimo, dove la gente sta meglio di prima. Cose, peraltro, su cui si può discutere. Ma voi volevate andare con quelli e adesso poi dite che il sistema vi ha fermato. Ma io veramente, veramente bisogna avere la faccia come il culo. Cioè, bisogna ecco, avere la faccia come il culo.
Diciamo un'altra espressione.
No, ma è così, bisogna
essere
avere
un po' strambotti, diciamo strambotti.
Cioè, loro fanno le stesse cose degli altri. Forse sì, per adesso rubano meno perché non hanno ancora il potere tra le mani.
No, forse meno sono, sono persone per bene.
Sicuramente
con la
sono meno ladri di altri. Su questo
no,
non c'è
dubbio. Non hanno avuto nessun caso legato a questo. Però.
Assolutamente. Questo non c'è dubbio.
Non c'è dubbio.
Però. Hanno le stesse contraddizioni degli altri partiti, cioè vanno da una parte e dall'altra, un giorno dicono una cosa, un giorno ne dicono un'altra, le alleanze.
Pannella avrebbe detto che sono talmente incapaci che sono capaci di tutto, però Marco non c'è, per cui
c'entra Pannella che
no,
parla.
Dico Pannella
così.
Avrebbe detto sono talmente incapaci che sono capaci di tutto.
Ma non parlava così Pannella.
Non lo so,
non parlava così.
Libertà.
Vabbè, ma andiamo a Quinta Colonna di ieri sera.
No, Quinta Colonna. No, che è successo? Cosa vuoi che è successo a Quinta Colonna? Ci sarà stato sicuramente un immigrato, una piazza urlante
Librandi.
E qualcuno di destra.
Librandi.
Librandi, poveretto.
No, ma Librandi scatenato ieri sera.
Vittima sacrificata.
Senti Librandi di Sciolta Civica, onorevole Sciolta Civica, che parla naturalmente di immigrati. La platea è sempre la stessa.
Sì.
Librandi, Librandi, Gasparri.
Eccola.
Una platea, diciamo, una di o sì. di immigrati o di disoccupati.
Ladri,
o di...
ladri!
Sì.
E sicuramente io cerco di aiutare tante persone. Questa
ma,
persona
ma, no, ma chi aiuta lei? Ma chi aiuta? Lei faccia solo delle chiacchiere.
Ascolti, lei ha detto un sacco di balle. Vada a fare opere di carità invece di star lì a protestare. Ma avete lo 0,3%, il 7%. Ma voi di Bologna che siete forti, avete paura. Sente i vicoli, la mia mamma è di Bologna,
calmi, calmi, dai,
immigrata. Cioè, i miei
buoni.
Familiari hanno fatto gli immigrati all'estero, non li hanno mica trattati così.
Vabbè.
Poi contro Gasparri, senti, poi contro Gasparri, c'era una piazza organizzata di leghisti o non so che, cioè gente che se la prende con Librandi perché non attacca i clandestini, sì. mentre quelli sono contro gli immigrati. Lo Stato dà troppo agli immigrati e pochi disoccupati. Sempre questa la cosa, no? Librandi che dice: no, non è vero, voi non fate.
Dico che Librandi è il più conosciuto e il più disprezzato d'Italia. Se fosse scemo, almeno si capirebbe.
Ma adesso non
è sano di mente. Gasparri,
adesso non dite.
Veramente, detto da te,
io
un complimento. Sei uno sfigato totale.
Sì,
veramente.
Sì, vabbè.
30
vabbè.
Anni
stasera
sono
siamo
italiani.
Tutti
io
molto signori, vedo.
Io, Del Pietro, secondo me esce da quella trasmissione ed è
sì.
orripilato. Secondo
sì, lui
dice:
certo,
cazzo,
è persona per bene.
Mi danno
Pietro,
i soldi,
certo.
che devo
no,
metto su sto circo Barnum.
Ma no,
almeno
ma
io mi diverto. No, ma io vorrei che Bel Pietro si divertisse. Perché io mi diverto. Per
ma si diverte, alle volte si imbarazza anche lui. C'ha ragione.
No.
L'ottimo Bel Pietro.
Sì. Contro il leghista, contro il leghista, senti.
Ha dato degli sfigati a degli italiani che gli pagano
anzi,
lo stipendio
sfigati leghisti,
gli pagano lo
sfigati
stipendio
saranno leghisti,
da quanto mi risulta tu hai un'azienda non sei di una cooperativa
no, infatti, ma io lavoro al contrario
di quelli
di te,
che guadagnano 700.000 euro per 76 giorni dunque non devi dare degli sfigati agli italiani perché
certo.
sennò lo sfigato sei
no,
tu Librandi capisci la sta cosa
ma Gasparri che dice Librandi è malato, scusa. Ma che clima c'è là dentro? Ma Librandi è un malato, ma come è un malato? Come si fa? Ma
ancora,
che roba
ancora,
è?
Ancora.
Ma che roba è?
Quanti immigrati ci sono regolari?
Ma
ai quali si aggiungono gli immigrati clandestini di cui voi ci state facendo
l'immigrazione è sotto
miei,
controllo.
Andiamo
qua,
a sentire.
Il tuo capo non doveva andare in Nigeria. Gli immigrati sono quasi tutti nigeriani. Vabbè. Non doveva andare il tuo capo a mettere a posto i nigeriani. Col cazzo che
ma
c'è
amico
andato.
Mio.
Andiamo.
Comunque Librandi scatenato,
Beh, mi pare che Librandi faccia un eloquio, un uso della
molto zanzaresco,
parolaccia,
sì.
molto
zanzaresco.
Sì, ormai.
I'm so weak from loving, I couldn't even
Alcune voci da un luogo che è balzato alle cronache in Veneto, che si chiama Conetta Sotto Natale, perché è scoppiata una mini rivolta di immigrati dopo che una è morta, o non mi ricordo che è successo, a un'immigrata, no? Conetta, senti le voci raccolte là.
I politici italiani stanno permettendo di fare ammazzare tutti quanti gli italiani, c'è una sostituzione etnica. Quando loro vengono qua da noi e ci dicono che c'è freddo, ma dove cavolo pensano di essere venuti qua? In Africa? Dove sono loro? Rimanete al caldo, rimanete al caldo e non rompete le palle agli italiani, va bene?
Scusate, voglio dire,
gli italiani
città
non possono fare figli, sono e quindi la sostituzione etnica esiste, perché gli italiani non fanno più figli, non hanno soldi. Non hanno i soldi per fare figli, quindi di questo passo in altre due generazioni non esisteranno più gli italiani. Prima bisogna pensare ai disabili, ai pensionati che non arrivano a fine mese. Devono andare fuori dalle palle, sono sui porti a casa sua. Va bene?
Allora, la notizia già era nell'aria, caro Parenzo, ma le Marchi and Nobile andranno all'Isola dei Famosi. Su Canale 5, su Mediaset, ma già si sapeva, tu non leggi queste cose fondamentali.
No, ma io sono
le signore Marchi e Nobile.
C'è due ex criminali che hanno, dovrebbero sparire dalla faccia della terra, rinchiudersi.
Tu dici non dovrebbero nemmeno andare in televisione.
Ma non dovrebbero, ma certamente, dai.
Se tu dici
che
le vittime delle loro truffe dovrebbero ribellarsi a questa
io
cosa.
Io fossi Pier Silvio Berlusconi sarei terrorizzato all'idea di mettermi in casa. D'accordo! Quelle sono capaci di andare da Pier Silvio e dire d'accordo, ti vendiamo un format. Dice, ma scusi, veramente sono io l'editore. Ti vendiamo un format che si chiama, come si chiama quel programma lì? Come si chiama?
L'Isola dei Famosi.
L'Isola dei Famosi, 47.000 euro. Ma dice, guardi, scusi però, signora Marchi, veramente
ce
siamo noi
già,
che è il format è nostro. Siamo noi che stiamo offrendo a lei. D'accordo. Ma dice, ma veramente d'accordo niente. Cioè questi sono, io fossi in piacere a Berlusconi, cioè il terrore di avere in casa quelle due megere lì. Vero che sull'isola sono arginate e c'è da sperare che magari qualche animale tropicale, no, non gli dia un morso al sedere, una gamba, quelle due che corrono per tutta l'isola. Ecco, queste due cose.
Ma tu dici che è una vergogna per quelli truffati dalle Nobile?
Ma una vergogna assoluta, gente che è morta.
Perché? Dai, ho
c'è
capito.
Gente che è morta, quella vendeva il sale.
Ma roba passata, questi sono stati in galera.
Talismani col sale,
ma sono
stati
in galera, ma sono stati
quell'altro criminale di
Don Nascimento. Ma sono state in galera.
Ora poi questa adorabile coppietta di madre e figlia, no, perché anche questo è da capire. Questo rapporto tra la madre
vabbè,
e la figlia,
sono cazzi
no?
Loro, scusa.
No, ma insomma, anche la figlia è un bel personaggetto, mica
vabbè,
da ridere.
Allora,
hanno messo su questo ristorantino, hanno messo
ma cosa
su
c'entra?
Dai, ma insomma, sono due personaggi che dovrebbero stare in una chiusa in casa senza uscire dalla
perché
vergogna.
Perché vogliono lavorare, dice, abbiamo finito la galera, abbiamo bisogno di lavorare, dicono.
Ma due megere, tra l'altro un mio amico mi sta scrivendo ora,
senti,
Mattia, non dico il cognome, è andato a prendere un gin tonic nel loro bar.
Ma che cazzo gli ha fatto fare, scusa?
No, te l'ho detto, lui non lo sapeva, le megere.
Quanto
guarda,
ha pagato? Quanto ha pagato?
Ma è andato lì, gli è arrivato un conto da 30 euro.
Ah, okay.
E detto, abbiamo sbagliato con lo scontrino. Ma dice, ma che ti truffano in continuazione, è una roba pazzesca, ragazzi.
Senti, senti,
me l'ha scritto Mattia, questo carissimo
andiamo
amico.
Andiamo all'isola, senti.
Ragazze, andate all'isola. Non vedo l'ora di vedere la vana nuotare. Lì ne fa bisogna, lì.
È un problema.
Gli mettiamo le sambelline. Gli mettiamo l'occhetta.
Ed ora traffico!
La Zanzara.
Ciao Giuseppe, sono in macchina con la mia fidanzata, però non mi vuole far ascoltare la Zanzara. Come devo fare?
Beh, molto semplice, amico mio, la dovresti lasciare in tronco. Mollare subito.
No,
mollare subito.
La Zanzara, non la fidanzata.
No, la fidanzata. La fidanzata subito. Comunque ti voglio sottolineare, voglio farti sentire una cosa.
Ma le pagano le signore Marchi per andare lì?
Beh, certo che le pagano. Se dicono dobbiamo lavorare dopo il carcere, certo che le pagheranno anche profumatamente, secondo me.
Ma no, ma è una vergogna.
Secondo me sui 100.000. 100.000
100.000 euro le due megere.
Sì, no,
ma quelle ne escono sempre indenni, è incredibile, veramente
ciascuno, quelle... secondo me 100.000 ciascuno. Chi è che dice che gli piace Vittorio Feltri? La Nobile, senti, senti.
Mi prendono in giro perché a me piace Vittorio Feltri. Se mi piace
un uomo,
Vittorio Feltri.
È un uomo.
Ciao Stefanino!
Ciao! Oh, a me piace perché prima di tutto, se andiamo a cena, ha tante cose da dirmi.
Quello sì.
E io mi rilasso, che se no devo parlare solo io, perché gli uomini di oggi non parlano d'un cazzo.
Senti, è filosofa, eh?
Scusi Feltri, vorrebbe andare a cena con la Marchi?
Ma vabbè, frega niente, ma non ci pensiamo neanche le due. Allora, io... Ma mi faccio pagare il conto, ma roba, ma non me ne frega niente di quelle due, mi mettono un'ansia, quelle due, ma ne frega niente a quel paese.
Vabbè ragazzi, dove andiamo? Salerno, Lucio, vai Lucio, vai. Lucio. Tu, Danilo Varese, dai. Danilo. Vai Danilo, va. Danilo.
Io ci sono, voi?
Sì. Amico mio, dai, su, non fare così, non ti fare insultare subito, dai. Ti
prego. No, calma, perché stasera i vaffanculo li voglio dire io. Sì. Ieri ho... parto dal presupposto... Calma, parto dal presupposto...
Calma. Cosa? Chi momento, calma. Momento.
Amo moltissimo l'ironia, passo la giornata a prendere in giro le persone e a ricevere...
Siamo contenti.
...battute al lavoro.
Siamo contenti, siamo felici per
ascolto,
te.
Ascolto Parenzo...
Sì.
...e amo quando prende per il culo il mago Telma, quando chiamano i disperati... E li prende in giro e...
Disperati chi sarebbero, secondo te, disperati?
I disperati, secondo me, molte volte sono in linea col pensiero di Parenzo, va benissimo.
Vabbè, no, però poi ieri... Cosa vuoi, calma. Danilo, cosa vuoi?
Oh, mi fai arrivare al discorso. So, no, parli tu e chiami tu a me. Che cazzo vuoi?
No, ieri... Devi stare tranquillo, innanzitutto devi stare calmo. Voglio essere molto tranquillo e molto calmo.
Cos'è sto rumore?
Non lo so,
adesso?
Sarà Danilo che lo chiama qualcun altro. Allora, cosa vuoi? Danilo!
Lo stanno chiamando. In attesa, ha messo.
No, ma lo stanno chiamando. Messo in attesa, una roba incredibile. Michelangelo, provincia di Milano, dai, Michelangelo.
Ecco, intanto buon anno a tutti.
Non ce ne frega niente del buon anno.
Ok, no. Perfetto. Nulla. Allora, senti.
Zero.
Va bene, ho capito, basta.
No, per dirtelo, cioè, buon anno, non ce ne frega, mica stiamo a Radio Maria
vabbè,
qua.
Ce ne frega, allora io ti dico questo. Io da credo di essere uno degli ascoltatori più fedeli della Zanzara, vi ascolto.
Bene.
Allora, secondo me la Zanzara è diventata, ma lo si è visto chiaramente ieri, è diventata la radio radicale microfono aperto
magari fosse
d'Italia.
Così,
d'Italia. No, no, ma te lo dico io.
Sì,
lo dico io.
Ma chi sei? Perché lo storico Parenzo... della radio? Chi sei?
No, no, io non sono storico di nulla, sono storico della Zanzara. Però quello che noto e ascolto... Sì. No, ma non è una critica, Cruciani.
Allora, perché... Io non ho capito.
Quindi
però,
io ti dico da osservatore, perché Parenzo, con tutto il rispetto che io apprezzo anche i suoi pensieri, ma veramente sta diventando un modo di interloquire con il pubblico e il pubblico stesso, ma veramente un radio radicale, microfono
vabbè,
aperto.
Michelangelo, cosa vuoi dopo questa osservazione fondamentale? Cosa vuoi?
Va bene, ti dico solo questo.
Basta,
punto.
Questa qua.
Ok, va bene? Grazie, arrivederci, ciao.
Importante, fondamentale.
Quinta colonna di ieri sera, Poletti con un islamista, uno che conosciamo bene perché è quello del Bangladesh, un islamista, islamico, il cazzo che è, uno che è quello che diceva che le badanti del Bangladesh venivano molestate dai vecchi italiani, no?
Una sciocchezza,
Bacciu, senti.
Un decreto di perquisizione e sequestro
del 2000
per lui che...
3.
Del 2003,
14
per
anni
il
fa.
Reato di cui all'articolo 70 bis, associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e versione. Ecco, com'è finita sta storia dal 2003?
Allora, ancora il processo non è chiuso, magistrati sono ricercati adesso da me. Magistrati non risponde, perciò questo tipo di denuncia.
Vi è il fondato motivo che nei locali dell'associazione tenga occultata in tutto in parte armi e materiale esplodente.
Ecco.
Ah, no, scusi, perché ride?
Perché ride? Perché alza, vanno per motivo politico. Per mettere ginocchia islamici.
Scusi, è una roba contro gli islamici, contro lei.
Certo, perché sono islamico in fede, religione, per questo che è una condizione.
Si capisce nulla a un certo punto, è un casino totale, eccetera.
Scusi, gli attentati chi li fa? Gli attentati chi
i segreti attentati servizio segreti servizio segreti
come servizio segreti
certo perché ci ha detto.
Allora non si è capito bene se questo tizio è indagato ancora per terrorismo. Questo tizio,
sì, una storia incredibile.
Questo tizio del Bangladesh, Siddiq Nur Alam, ancora dopo vari anni indagato per terrorismo, e soprattutto dice una cosa: gli attentati li fanno i servizi, sì, segreti.
Siamo alla follia. Però.
E vanno a manifestare venerdì o sabato, non so quando, davanti alla camera, inginocchiandosi e pregando Allah.
Ma è quello che si frega.
Assurdo.
Ma quella possono fare una preghiera, va
Lucio,
benissimo.
Lucio Salerno, ma... vai, Lucio. Sai, ma che cazzo ti metti a pregare in piazza?
Ma che te ne
frega?
Ma ti disturba se pregano davanti,
ma no,
al Parlamento?
Niente,
va benissimo.
Pregare Allah,
no,
come si chiama?
Magdi Allah, non credo che preghino Magdi Allah.
Vanno a pregare Allah davanti alla Camera dei Deputati.
Ma che male c'è?
Andassero in moschea, non davanti alla Camera dei Deputati.
Davanti, pregano, quello non mi sembra una follia.
Lucio,
follia
Salerno,
tutto il resto,
dai.
No, quello.
Dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Posso parlare?
Sì, dimmi, Lucio, dimmi.
Senti, io chiamavo a proposito del referendum sul pelo ascellare.
Ma non c'è un referendum,
non c'è,
c'è un sondaggio di Libero Quotidiano.
Un sondaggio, vabbè.
Sì, allora dimmi, Lucio, dimmi.
Senti, io sono decisamente a favore.
Tu apprezzi, diciamo, apprezzi questa cosa.
Sì, chiama per questo?
Assolutamente. Penso
questo,
che sia estremamente... arrapante, come l'hai definito tu.
Beh sì, direi di sì, vintage, è un po' vintage. Tu hai anche una certa età, mi sembra.
Vintage,
no?
sì, ho una certa età.
Ma lei ha una moglie, ha una compagna,
sì,
ha una...
Sì, sì, ho sono regolarmente sposato.
Sì. Ma tua moglie... le sembra normale chiamare alle 18.55 alla radio della Confindustria per commentare un sondaggio di Libero sui peli delle ascelle, signore mio?
Perché
cioè,
penso... Penso che sia molto molto importante.
Beh, molto importante. Ha ragione lui, sì, però. Ha ragione
anche il velo pubblico.
Il pelo
assolutamente
pubblico.
Assolutamente. Oggi...
Cioè, sostanzialmente ci stai dicendo che tua moglie, sì, è molto pelosa.
No, non molto pelosa.
Ecco, sarà contenta
non,
la moglie che parla così.
Non intendo dire che sì, la donna deve essere una scimmia, però...
Però il pelo ci deve essere, insomma, no?
Il pelo ci deve essere, sotto le ascelle...
Sì, sarà
sotto le ascelle è fondamentale. Anche che esce fuori, no?
Io, guarda,
che esce
vorrei
fuori,
essere
no?
a casa
o
di questo
magari,
qua.
Guarda, non so se hai mai visto
ma
quei film bianchi... Bianco e nero degli anni 50, mamma quando
mia,
vedeva Sophia Loren che magari...
Cioè a te piace la donna, esatto, a te piace la donna col pelo che si vede che esce fuori.
Mangano. Secondo me è un attributo sessuale secondario che non andrebbe mai, diciamo così...
sottovalutato.
Sì.
Sarà contenta la moglie di questa descrizione
che ha fatto?
Tua moglie
è provvista di questi peli sotto le ascelle?
Mia moglie no,
se li toglie.
Se li toglie, ma
allora
certo,
tu vai a cercare altrove, diciamo la verità, vai a cercare altrove queste cose. È chiaro, è evidente, è chiaro. Fermi tutti.
Pronto? Radio Trans? Ah, è la zanzara. Vabbè, è uguale.
Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24.
Il segnale orario vi è offerto da
Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio.
La Zanzara.
Ti piace la zanzara?
No.
Perché?
Non lo sopporto.
Perché?
È un idiota.
Ma chi?
Cruciani, è un idiota.
La zanzara è come se due stronzi si facessero saltare con la cintura esplosiva.
Allora ragazzi, io condivido in pieno quello che ha detto oggi a proposito sempre della discussione sulle star di Hollywood e non solo di Hollywood, che pensano che Trump sia una merda pur non avendo fatto alcuna azione politica fino adesso, eccetera eccetera. Un tizio abbastanza conosciuto che si chiama Gay Telese, come il nostro amico Telese.
Sì, Gaio, no, Gay Telese, cioè, però Guy Telese.
Guy, lei come cazzo si chiama. Comunque è molto intelligente, molto, molto, diciamo, originale questo signore.
Sì.
Dice: sono stanco di sentire gente dello spettacolo che usa le cerimonie di premiazione per fare sermoni politici,
sì,
tipo Meryl Streep. Se vogliono guidare il paese, si presentino alle elezioni. come hanno fatto Reagan e Schwarzenegger. Poi un giornale inglese giustamente ha scritto, a un certo punto Meryl Streep in questa famosa orazione là di domenica sera quando è stato per il Golden Globe, no? Invece di accontentarsi sorridente di aver preso un premio l'ennesimo ad una carriera straordinaria come attrice, sbaglia Trump quando dice che è un'attrice sopravvalutata, secondo me non è assolutamente un'attrice
beh, ma
sopravvalutata.
Ma questo che c'entra?
No, ma poi Trump si mette anche in queste piccole polemicucce con Meryl
ma
Streep.
Ma sì, ma
che
è sciocco,
cazzo,
ma lui è il capo della esatto, potenza bravo. Mondiale, ma non
ma
deve
infatti,
rispondere
ma noi
a
non siamo mica,
attrice,
non siamo mica
dai,
noi trampiani, non abbiamo
no,
mica il prosciutto.
Tu
io,
sei trampiano,
io non ho mica
manco
il prosciutto davanti,
niente,
non ho mica il prosciutto davanti agli occhi. Dico, se uno dice una cazzata la dico, io che sono un ammiratore di Trump, quando uno fa una cazzata la dico, mettersi a battibeccare con Meryl Streep è una puttanata. Lo sai che cosa avrebbe dovuto dire? Io perché non faccio il consigliere di Trump?
Ma sì,
avrebbe dovuto dire
ottimo,
no, avrebbe dovuto dire io rispetto il pensiero di Meryl Streep, anzi nemmeno nominarla, rispetto il pensiero di chiunque, attori di Hollywood compresi, sono liberi di dire quello che vogliono, se pensano delle cose contro di me o delle cose brutte di me, spero di far cambiare idea a queste persone. Punto. Basta. Finito. Chiuso. Snobbare. Non nominare nemmeno le persone. Sei il presidente dell'America. Non ti mettere a parlare con un'attrice del cazzo. Comunque, stavo dicendo che un giornale inglese, cosa ha scritto? Meryl Streep a un certo punto durante il discorso dice voi... E noi apparteniamo, si rivolgeva ai giornalisti che si occupano di spettacolo, agli attori, noi apparteniamo ai segmenti più diffamati della società americana. Più diffamati della società americana. A un certo punto la telecamera inquadrava la scena lì e c'erano persone che portavano abiti da 30-40 mila dollari. Capito? I segmenti più diffamati della società americana. Un sì, cazzo!
Ma...
dai,
perché
su.
Devi dire così?
Ma perché devo dire così?
Tutto
perché queste cose mi fanno incazzare. Queste cose mi fanno diventare una... Non sei un segmento diffamato. Sei la parte più privilegiata dell'America.
Sì,
e non devi rompere i coglioni. Punto e basta. Vado ai pazzi, io vado ai matti per queste cose. Quando uno si sente discriminato, gli attori di Hollywood discriminati
sì,
da Trump.
Sì, un po' una sciocchezza,
dai.
Però non userei questo turpiloquio,
non
ecco.
C'è nessun
insomma...
turpiloquio, nella tua testa è il turpiloquio.
Sì.
Allora, vi do due esempi di perché non funziona
comunque
l'Italia.
Comunque la trasmissione
però.
Da
adesso,
chiudere questa qui.
Adesso no, quello
chiuderà. Io fossi dell'azienda la chiuderei, perché sarebbe a chiudere, io do un suggerimento, chiudete
sì.
Il programma adesso.
Non possono, non possono.
Grande rivolta popolare. No, ma meraviglioso. Noi stiamo in vacanza un po', qualche mese. Grande
no,
rivolta. Sì, bellissimo. Chiudete il programma. Grande rivolta popolare e poi ci richiamano e ci strapagano di nuovo. Ma meraviglioso. Facciamo tre mesi di vacanza.
Nella tua testa, nella tua.
Sì, stupendo.
La favola tua questa.
Ma bellissimo, ma è meraviglioso. Stupendo.
Allora ragazzi, vi do
sì,
un esempio scusa. Del perché l'Italia non funziona.
Sì.
Un esempio molto
beh,
chiaro,
uno
molto
lampante. No,
uno dei tanti,
il caso di
uno
Nola.
Dei tanti. No, ma
no.
A parte il caso di Nola no. Di cui abbiamo parlato ieri,
ma quello sai.
No, sì, ma questo è chiaro, è talmente lampante che non funzionano gli ospedali al sud, che non c'è manco bisogno del caso di Nola. Allora, tu hai la regione Sicilia che paga ogni anno 18 milioni di euro di vitalizi,
sì.
Compresi quelli ai parenti di quelli eletti alla fine degli anni 40.
Ah, una cosa incredibile.
Cioè, va ogni anno la regione Sicilia, che non è in condizioni, come dire, floridissime, no? Non è che la Sicilia è un mostro di efficienza, la
sì.
Regione Sicilia. Cioè, è un palazzo, quello della regione Sicilia, sostanzialmente di fancazzisti, diciamolo tutti.
Beh, adesso non tutti, buon 90.9% probabilmente.
La regione Sicilia non funziona.
No, funziona
questa
poco.
È la realtà, non funziona.
Adesso si arrabbierà il nostro amico Crocetta,
no,
presidente.
Eppure
però.
Lascia perdere Crocetta. Eppure pagano 18 milioni di euro all'anno, ogni santissimo
pazzesco.
Anno. Per i vitalizi dei parlamentari siciliani. Vabbè, questo è già uno scandalo.
18 milioni,
18 milioni
di euro
l'anno. Vitalizi di quelli che sono usciti fuori, ma anche dei parenti, perché c'è la reversibilità. Cosa pazzesca. E dunque c'è un caso famoso di un tizio, della figlia di un parlamentare entrato nel 47, nel 1947, sotto l'egida del partito monarchico, che ancora viene pagata. Ce li diamo 2.000 euro al mese alla figlia di un monarchico eletto alla regione Sicilia nel 47.
Vabbè, amico mio.
Siamo veramente. C'è lo spreco di denaro pubblico. Di fronte a questo spreco del denaro pubblico c'è un poliziotto italiano, il quale la notte di Capodanno va a disinnescare un ordigno che alcuni delinquenti mettono in una libreria di Casa Pound, movimento politico di estrema destra. Questo poliziotto perde una mano. oltre ad avere danni gravissimi a un occhio, alla testa e ancora in una condizione molto difficile.
Era fuori servizio sto poliziotto anche,
è stato richiamato, forse. È stato richiamato perché era di irreperibilità, come si dice. No, lui è andato lì, ha cercato di disinnescare questo ordigno, ha perso una mano. Lo Stato non gli vuole pagare la mano. Cioè non è che non gli vuole, non prevede il pagamento della mano immediata. Cioè tu hai lo Stato che spreca 18 milioni di euro l'anno per i vitalizi dei parlamentari siciliani.
Bravo, molto bene.
Ora mi diranno no, non c'entro, sono cose diverse.
No, 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 ottimo paragone, vai avanti,
e
benissimo.
E poi c'è lo Stato che non vuole pagare la mano, la mano a un poliziotto. Ascoltatemi bene voi che siete in macchina, state tornando dal lavoro, non ve ne frega un cazzo probabilmente di queste cose, mi fanno incazzare.
No, no,
come una
interesse,
bestia.
Come?
Una mano, c'è un poliziotto dipendente nostro a meno di 2000 euro al mese, cosa fa? Va a risolvere una situazione mandato da noi, anche da me, da te Parenzo, c'è. A risolvere una situazione, bravo. Cosa fa questo signore? Gli esplode un ordigno, lascia perdere casa pound, dico,
e
non
lo
me ne
Stato
prega,
non le paga, c'è un infortunio sul lavoro alla fine.
E lo Stato non prevede,
certo, bravo,
forse dopo 5 anni, benissimo. 6, 7, 10.
No, è terribile. Da denuncia, chiudi qua ah, perché chiudi la trasmissione alle 19:24 perché l'emozione che tu hai dato mettendo insieme due notizie bravissime, anche giornalisticamente devo dire è bella sta trasmissione che facciamo, funziona, però chiudiamola perché tu hai messo l'emozione, ascolta me, hai dato al pubblico che sta tornando a casa, che sta andando a prendere i figli a karate in giro eccetera, hai dato questa emozione, hai dato la notizia dello scandalo della Sicilia e la notizia di questo poliziotto. Chiudiamo qui, grazie a chi ci ha seguito, ci sentiamo domani probabilmente. Buon proseguimento,
Andrea,
con
dalla provincia di Verona. Dai, Andrea, dalla
era bello perché era bello a chiudere.
No,
lì,
ma non voglio chiudere, non si può chiudere. Al
chiudi,
contrario,
ma chiudi prima. Che ti frega, come direbbe Ranzi. Che ti frega,
Andrea, dalla provincia di Verona.
Che ti frega, che ti frega.
Dani,
prendi i soldi e chiudi.
Sono in linea?
Sì.
Sì, sei in linea.
Sì, sei in linea. Sono, scusa, adesso non mi fare incazzare perché già sono incazzato. Senta, se stai parlando con me,
esatto,
perché
dai,
non dovresti essere in linea? Cioè, abbi pazienza. Cioè, non è che mi
sento,
chiami in privato.
Capisci?
Se tu, se io ti dico,
roba
pazzesca,
poi sente anche la sua voce, capito?
Sì.
Dici sì, pronto.
Sono in linea. Ma è in linea.
Grazie. Dove vuoi che lei?
Uno dovrebbe rispondere, grazie al cazzo.
Sì, purtroppo sì.
Avanti.
Ascolta, Cruciani, sono d'accordissimo con te. Col parametro della pensione della mano del poliziotto, ma del resto basta guardare anche le pensioni di irreversibilità dove vanno a finire.
Sì, è un discorso complesso.
Ma i vitalizi continuano per
vado ai pazzi col vitalizio irreversibile primo, ma su questa cosa qui che la Regione Sicilia paga ancora 18 milioni e poi lo Stato non paga immediatamente la mano,
ma non ha un'assicurazione, poi non è previsto che i poliziotti siano assicurati.
Ma giustamente
questo
i sindacati dei poliziotti sono incazzati come delle bestie, non quelli di destra, tutti,
ma non c'entra destra e sinistra, dai.
Vabbè, allora?
Ma niente, poi volevo collegarmi al discorso di Vanna Marchi, non capisco perché Cruciani si stupisce.
Io non mi stupisco per niente.
Scusami, Parenzo si stupisce che siano ancora in auge. In questo paese uno quando diventa VIP non lo scalzi più, te lo ritrovi per sempre.
No, però io devo dire una cosa, Parenzo è scandalizzato.
Forse è il fatto che vengono dati dei soldi.
Vabbè, ma
fa benissimo.
Ma hanno pagato per il fatto di essere stati in galera.
Sì,
tu mi dirai
per quel tipo di reati,
vanno in televisione.
No, esatto, per quel tipo di reati. Ma dove hai fatto soffrire persone? Qualcuno si è anche tentato il suicidio. Ma con che faccia vai dopo aver truffato, gabbato, minacciato delle persone in difficoltà? Ma con
allora,
che faccia vai all'isola dei famosi? Ma vergogna, ma stai a Catua, in una caverna.
Le persone VIP e non solo,
ma scusate,
le persone
ragazzi,
che VIP, due criminali.
Ma scusa, non ho capito, Parenzo vorrebbe la pena di morte per le
No,
marchi.
Nessuna pena di morte, anzi. L'oblio, voglio l'oblio, il silenzio, non voglio sentire all'isola dei famosi.
Non mi va.
Tanto non la guardi l'isola dei famosi.
Ma no, lo guarderò, perché con quelle due schifose megere lì mi viene, voglio vedere come si rapporta, voglio vedere come si rapportano lì, che sono capaci di vendere anche l'albero di zucchine.
Quello potrà porsi pure che facciano televendite all'interno dell'isola dei famosi.
Ma sicuramente venderanno
l'isola. Volete l'olio di palma?
Ma sì, olio di palma costa soltanto 50.000 euro. E tutti lì sull'isola dicono, ma perché dobbiamo comprateli, altrimenti sarete maledetti. Ma uno dice, ma perché? Ma che roba è? Poi dono due insieme, sono terribili insieme, la madre e la figlia adorata. Quello è terribile.
Vabbè, Andrea, non ho capito se sei contro le marche all'isola dei famosi.
Sì, anche lui, certo, ha ragione.
No, non è che sono contro le marche,
Non io sono a favore, devo dire
facevo,
la verità.
Facevo solo un ragionamento, che uno quando arriva a essere considerato VIP.
Ma hanno, ma scusami un attimo.
Ma è VIP perché è un criminale, peraltro.
Possono fare qualsiasi cosa.
Cioè, esatto, bravo. La cosa incredibile, ha ragione questo ascoltatore.
Di avere
ragione.
Un tipo di immunità quasi. No?
Ma che immunità hanno pagato? Sono stati in galera.
Cosa? Sono ex criminali. Allora, scusa, mettiamo anche Rina. Mettiamo dottor Rina.
Questo no? È un paragone esagerato.
No, ma voglio dire, direi, ma che male c'è?
Ma infatti
ci sarà esagerato. Ma mettiamo, allora, prendiamo un criminale famoso che ascolta. Mettiamo un criminale famoso e lo mettiamo all'Isola dei Famosi. C'è un criminale, quelle altre sono due ex criminali.
Sì, prendiamo Maso, mettiamolo all'Isola dei Famosi.
Appunto, vediamo.
Ma qualcuno ci ha pensato, qualcuno ci ha pensato.
Appunto,
fermi lì.
È questo il grave.
Ma Mediaset fa bene, perché sono loro che non hanno vergogna, impunità. Non hanno vergogna.
Tu attacchi loro, ma non attacchi Mediaset.
No, ma io dico. Ma cosa fa? Mediaset fa il produttore dei programmi, quindi giustamente dice noi dobbiamo fare ascolto, fanno benissimo e quindi scelgono personaggi discutibili.
Allora vale tutto, tu dici vale tutto.
Per ma è evidente, loro devono fare il loro lavoro.
Ma questi qua gli offrono dei soldi, perché non dovrebbero andare? Spiegami.
Perché loro non hanno la dignità.
Ma no!
Cioè loro sono due, dovrebbero nascondersi in una grotta anziché andare all'Isola dei Famosi.
Come campano, scusa. Come
con tutto quello che hanno rubato a poveri pensionati, malati, a cui hanno venduto del sale, facendo spassi in
capito,
sale.
Ragazzi, hanno pagato, sono stati in galera, adesso vogliono guadagnare.
Fai risentire il rito. Fai risentire quel rito che facevano, quelle miserabili lì, a gente che aveva
magari
bisogno.
Lo rifacessero.
Fallo sentire il rito.
Mia moglie vuole sapere dove si può firmare per il vostro licenziamento.
Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da.
Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers.
La Zanzara.
La neve a Salerno l'ho portata io veramente, è veramente straordinario. E domani mattina il castello Arighi sarà completamente bianco. Straordinario, veramente straordinario.
Guarda che questo è bravissimo, eh. Questo qua è molto bravo, secondo
sì,
me.
Bravo,
molto bravo. Siamo quasi a livello di Crozza. Quasi
sì,
a livello di Crozza.
Sì. No, sì, siamo vicini.
No, quasi a livello di Crozza, quasi a livello di Crozza.
Era il 1925 e nasceva un grande sociologo che si chiama Zygmunt Bauman, che ci ha lasciato, sociologo polacco, diventato poi cittadino inglese, se n'è andato ieri. Sì, di origine sicuramente.
Ebreo. No.
Ma chi sei? Ma guarda tanto. Allora.
No, vabbè.
Quest'ultima parte di trasmissione dalle 19.35 fino alle 20 leggeremo dei pezzi tratti dai suoi libri sull'amore liquido ad esempio
e
sul tema della postmodernità. Questo sarà perché ridi? Questo sarà perché ridi? Vabbè.
Questo non credo.
Eccolo là, l'altro intellettuale. Vabbè. Going back down to Kansas.
Little Johnny the Cockroo. Alessandra Mussolini questa mattina in un programma che si chiama L'aria che tira.
L'aria che tira. Prima... C'era anche la signora Santanchè di Pietro. C'era una cosa.
Senti, Mussolini contro Furfaro.
Sì, Furfaro
è una specie di prezzemolino della sinistra là di Vendoliana.
Sì,
che
sì.
Sta sempre in tutte le trasmissioni, pur non essendo, non avendo alcun ruolo.
Non è deputato, credo.
Però combatte come un leone, signor Furfaro. Furfaro. Detto da me anche Fuffaro.
No, perché?
No, sto scherzando. Combatte, mi piace perché combatte come un leone. Combatte. È di sinistra, di quella sinistra fastidiosa, però comunque combatte. Mussolini contro Furfaro.
Mussolini. Ora, con tutto rispetto, penso di esserci stato più a lavorarci che lei a fare la parlamentare europea.
Ma
come
perché
sa.
Tu sei sempre cattivella?
Ho capito, mi dice viverci, su.
Poi contro Andrea Romano, che fai, mi tocchi? Che fai, mi tocchi? Non mi toccare.
Chiudiamo le frontiere, facciamo un blocco navale. È tutta propaganda, perché non si può, non si può bloccare alcuna frontiera. La Svizzera, come è noto, è circondata
per pressione, capito?
L'ha toccata.
Non ho capito, l'ho toccata, scusi, inavvertitamente, però mi dice Totò, perché lei fa il ritocco?
Perché mi devi tacitare, adesso ti dico una parola.
E dai, fammi finire.
Allora ragazzi, poi c'è uno straordinario racconto che sentiremo più avanti di una perquisizione che è stata fatta la signora Mussolini all'aeroporto, non so di dove, se di Bruxelles o di Strasburgo. Luigi da Napoli, vai Luigi, Napoli, Luigi, Napoli.
Cruciani?
Vai, dimmi caro, dimmi.
Ciao caro, senti, io voglio sapere da te, voglio fare io una domanda.
E fammi sta domanda.
Cosa funziona davvero in Italia secondo te?
So, ci sono delle cose che funzionano, ci sono tante cose che funzionano, chiaramente, su 100 cose ne funzioneranno 20, no, l'istruzione non funziona.
Beh sì, funziona.
L'istruzione, siamo indietro di 300 anni rispetto...
Non indietro, comunque non funziona, la burocrazia, l'organizzazione non funziona. Poi?
Benissimo.
Poi i professori sono bravissimi, per carità.
I giornali, i tuoi colleghi?
Non lo so, ma quello dipende, quello per fortuna è una questione di uno sceglie se una cosa o l'altra, per cui non è che dipende dallo Stato.
Benissimo.
Vabbè, Luigi, ma che vuoi? Andiamo al sodo, dai.
L'immigrazione, ormai.
L'immigrazione
ormai
ma come si fa a essere così generici? Che vuol dire?
Tutti in Italia,
però
tutti
la macchina dell'accoglienza, le organizzazioni non governative funzionano.
No, fanno
ad esempio
guadagnare un
quelle.
Sacco di gente, un sacco di cooperative, un sacco di magna-magna, come evidente.
Ma che magna-magna ci sarebbero?
Magistratura, ormai, allora diciamolo. L'Italia è una repubblica fallita, no?
Vabbè, ma che vuoi Luigi? Spiega.
Sta usando un paradosso evidentemente. Vabbè, bravo, dunque? Sì, probabilmente ha ragione. Bravo.
Allora?
No, allora volevo sapere da te se c'era qualcosa veramente.
Ciao Albert da Roma, vuoi giocare, vuoi scherzare, a me non me ne frega nulla. Alberto da Roma, vai.
Pronto?
Sì, dimmi.
Pronto? Oh, ciao Cruciani, ciao Parenzo.
Salve caro, Primo. Buonasera.
Io sono un siciliano che ha 20 anni.
Sì.
Aspetta un attimo, mi fermo che sono in macchina.
Fermo.
Che a 20 anni sono andato via dalla meravigliosa Sicilia, perché
vabbè, adesso non ci fare la storia della tua vita, che non ce ne può fregare.
Comunque, sì, vabbè. Comunque oggi purtroppo si continua sempre in maniera frenetica a parlare, spallare degli altri, di essere sempre giudicati.
Va bene, Albert, qual è il punto? Dai, come ti chiami? Sì. Albert, come ti chiami?
Albert.
Vabbè, ma perché ti hanno chiamato Albert, scusa? Perché ti hanno chiamato? Uno si chiama Alberto, no? Albert. Perché uno viene chiamato Albert, senza la O finale?
Perché sono mamma francese.
Ah, la mamma francese, allora Albert, diciamo, Albert. Vabbè, ma che vuoi? Dimmi, perché hai chiamato, amico mio? Perché ti senti solo? Che c'hai? Ti senti solo?
Assolutamente, no, volevo dire che...
Cosa mi volevi dire?
Che in Italia non funziona niente.
Vabbè, in Italia non funziona niente, però uno se continua a dire in Italia non funziona niente, ditemi cosa non funziona, dai. Pierluigi da Lucca, dai, Pierluigi.
Allora, una testimonianza su Marco Belelli in arte Otelma.
Mitico Marco Belelli detto Otelma, sì.
Straordinario, straordinario. Ha cominciato con me facendo televisione negli anni Ottanta e comprava gli spazi su Teleelefante. E aveva avuto un successo straordinario per quei tempi e per la televisione.
Vabbè, non siamo qui a fare la storia del mago Telma o del divino Telma, scusa.
Però per dire,
ma perché
uno
ha cominciato con te? Che facevi tu?
Io mi occupavo delle news a Teleelefante.
Teleelefante? Beh, insomma, le due cose si assomigliano.
Poteva rimanere lì, non avrebbe fatto meno danni, avrebbe fatto.
Vabbè, allora Pierluigi, non ho capito.
No, lui è rimasto lì per un po'. La cosa divertente è che a un certo punto, preso da questo delirio onnipotenza, decise di fare una sfilata a Genova.
Una
sfilata.
Che vuol
a
dire?
Genova.
Una sfilata?
Una sfilata, sì. Convocò il popolo genovese sul lungomare e lui fece questa sfilata su un cocchio con i cavalli,
sì.
Lui in piedi su questa cosa, e c'era tantissima gente divertita che gli tirava di tutto, uova, pomodori.
Tipo Richard Benson, insomma.
Sì, no, Richard Benson è un dilettante in confronto.
Cioè, sfilava sul lungomare, cioè il divino Telma sfilava sul lungomare di Genova su un cocchio, cioè su una specie di baracchino con un cavallo. Che
un
c'era?
Cocchio, con una folla festante.
Ma che c'era, un cavallo? Che c'era?
Sì, c'erano due cavalli.
Due cavalli, la gente gli tirava i pomodori?
Di tutto, uova, pomodori, ortaggi.
Il divino Telma,
straordinario. Però non vi dimenticate che uno che vende pentacoli a caro prezzo, ma c'ha tre lauree.
Vende? No, veramente ce n'ha di più di lauree. Vende?
No, ce n'ha tre. C'ha la laurea.
Vabbè, ma non me ne frega niente adesso.
Vende pentacoli, vende questi oggetti strani. Almeno a quel tempo li vendeva.
Ma a quel tempo non è adesso.
Mi sa che ora li vende ancora più cari.
Ma però, che sarebbero sti pentacoli, scusa?
I pentacoli sono degli oggettini... divini come lui.
Ma che divini?
Ma può darsi pure che faccia questo commercio il divino, che ne sai?
No, come no? Come no? Altrimenti
magari non lo fa più. Intanto io non so se prenda dei soldi per far dimagrire le persone, spero di no.
Ma per carità,
Carmen Di Pietro si è rivolta al divino Telma per dimagrire. La signora Carmen Di Pietro.
Ci sono tanti disturbi mentali in giro, eh?
Ciao. Giuseppe da Latina, vai.
Sì, pronto?
Dimmi.
Oh. Ciao, aspetta, volevo fare una considerazione.
Dai, dimmi, dai, forza.
Riguardo al suo discorso dei migranti che
Quale discorso?
Qui. Questo in generale, che hai visto gente che si lamentano perché vengono trattati male e quant'altro, insomma, anche com'è che è successo qualche giorno fa, che quella ragazza è morta in quel centro d'accoglienza, hanno fatto una rivolta.
Sì.
Niente, io stavo sentendo questi discorsi di questi qui che praticamente hanno detto: ma noi, sai, dormiamo in centro dentro un capannone, abbiamo solamente 10 bagni, ci trattano male, eccetera eccetera. A me è venuto in mente quando facevo il militare io, circa 30 anni fa. Dunque, nella mia compagnia eravamo 150 con 8 latrine. I bagni praticamente c'erano dei lavabi.
Cioè, tu stai
con
dicendo
l'acqua.
Che gli immigrati che si lamentano perché in alcuni centri le condizioni sono pietose dal punto di vista igienico, ambientale e tutto, devono stare zitti?
Ma non che devono stare zitti.
È quello
però
che stai dicendo.
Il discorso è questo.
Cioè, si devono accontentare.
Se vengono da zone dove praticamente hanno delle difficoltà assurde, quindi vengono da noi.
Ma io
diciamo,
la penso in maniera molto semplice. Guarda, se il problema è che noi li accogliamo, purtroppo non abbiamo un
problema?
Sistema.
Il grande quello problema è il merito che li accogliamo. Quello è l'aspetto.
Quando
il
li accogliamo,
è che li
non li possiamo
male alle volte.
Quando li accogliamo, non li possiamo, certamente non li possiamo trattare come le bestie. Su questo non c'è dubbio. Una volta che li abbiamo accolti, e secondo me bisogna.
E quello dobbiamo fare.
Bisogna fermarli, fermarne moltissimi
lungo
prima
la strada, dici, assolutamente. Lungo la strada.
Assolutamente.
Strada, sì.
Una volta però che sono qui e ce li dobbiamo, come dire, e non riusciamo nemmeno a cacciarli, dovremmo riuscire a cacciarli.
Ma
molti.
Come è stato appena chiuso
siccome,
un accordo, come tu sai,
ma lascia perdere, queste sono cose tecniche.
Interni,
ma va bene,
no,
una volta,
tecniche per nulla.
Sì, ma una volta
se
che
non ci sono gli accordi non si possono,
sì, vabbè,
rispedire,
ma non dire cose
come dite
ovvie,
voi.
Però, ma
eh no, ma se non ci sono, rispedirli, cosa vuol dire rispedirli?
Vabbè, tanto non c'è niente da fare.
Dove vuoi rispedirli?
Ma sì, ma quello
puoi
che vuoi.
Puoi rispedirli in un paese che, con cui
ti
non hai un
sto
accordo?
Sto dicendo, se non riusciamo a cacciarli presto, a mandarli via, e soprattutto se non riusciamo a distinguere subito, tu sei, vieni da che paese vieni? Bene, sei un profugo? No, perché 10%, meno del 10% sono profughi politici. Purtroppo li dobbiamo accogliere bene, non li possiamo trattare come le bestie, cioè non li possiamo mettere in 100 dentro
appunto,
una stanza, non ci
appunto,
possono stare in 100
appunto
dentro una stanza. Poi chiunque si ribella, cioè chiunque
oh,
si ribella,
meno male,
no, ma
meno
questo
male
è evidente, questo è
meno
chiaro,
male,
l'ho
male
sempre pensato, l'ho sempre detto, una volta che ce li abbiamo in carico, purtroppo dico,
ce li abbiamo
perché no, certo, perché ce uno se viene qui per disperazione economica non può venire, questo è il punto, non può essere accolto,
non può
perché
venire,
altrimenti ne dovremmo accogliere milioni.
Ma non è così,
e non ce lo
non
possiamo
si
permettere
qua, non è così.
Oh, con sta storia restano anche un po' qua e comunque non ce lo possiamo permettere, punto e basta, dai, via. Oh, a proposito di Islam, caro Parenzo, di Islam, ieri c'era a Quinta Colonna un signore che si chiama Siddiq, com'è? Nur Alam, là.
Bella. Perché, ma io voglio dire,
no,
studio Giuseppe
Nur
Cruciani
Allah.
Se uno di questi migranti
sono nomi complessi, sono nomi complessi.
Ho capito, ma anche per loro Giuseppe Cruciani è un nome complesso. Siddiq
allora,
Nur
questo
Alam,
Siddiq
no?
Nur Alam è un uno del Bangladesh, quello che diceva, ti ricordi, una volta l'abbiamo chiamato pure noi, diceva
sì
che le badanti del Bangladesh sono
molestate
dai
sì
vecchi porci italiani,
sì,
in sostanza.
Sì, sì. Ma è forse anche vero, non lo so, io non.
Ieri era Quinta Colonna e praticamente abbiamo scoperto che è ancora
Quinta
pendente
colonna
è ancora pendente su di lui un'accusa
sì
di praticamente di terrorismo.
Boh.
Un'indagine ancora da diversi anni. Siddiq Nur Alam.
Ma perché ti
proviamo a chiamarlo,
nome?
Non lo so, mi fa impazzire. Siddiq Nur Alam. Siddiq?
Sì?
Come stai? Qui Radio 24, come va?
Sì, siamo 50-50.
Come 50-50?
50-50.
T'ho visto bene ieri sera, battagliavi.
Carichissimo, bravo a battagliare lì in quei contesti della Quinta Colonna. Ottimo, ottima battaglia hai fatto, fratello.
Siddiq? Ecco. Senti, okay. Siddiq, tu sì però devi dirmi una cosa, sì, ma è vero che hai ancora un decreto di espulsione, di perquisizione? Che c'hai? Ieri ho sentito.
No, allora, discorso questo, che quando dicono che è stato e diversi organi sta lavorando perfettamente perché hanno indagato anche...
Ma tu sei indagato, sei indagato per terrorismo ancora?
Beh, questo non è bello però.
Cioè, tu sei indagato per terrorismo o no?
No, allora, prima erano io ricercato dai magistrati, adesso i magistrati sono ricercato da me.
Ma in che senso, squadra? Sei indagato per terrorismo, sì o no?
No, magistrato ricercato da me, magistrato non risponde, 13 anni passato. La denuncia non risponde né archivia né mi chiama per udienza.
Sì, però intendiamoci, Parenzo, adesso parlo come lui. Tu essere vicino...
Ma
a
te... perché devi essere?
Tu essere...
Scusa,
vicino,
professore.
Tu essere indagato per terrorismo, sì o no?
Che significa indagato? Io non capisco questo. Indagato vuol dire se qualcuno se fa questo tipo... Allora sai cosa? Allora se no, anche tu sei indagato del terrorismo?
No, io no, io non sono indagato del terrorismo.
Allora chi è questo indagato? Questa è la mia domanda. Matteo,
cioè, lei è indagato
tu
o
ancora,
no?
Tu essere ancora indagato per terrorismo, sì o no?
E chi fa questo indagato? Questa è la mia domanda.
Si dica, un magistrato. Scusi, ti avrà fatto un'indagine.
No?
Allora
questo.
Magistrato, perché non risponde se è vero questo?
Ma io che ne so?
No, scusi, però guardi, qui...
Magistrato era un strumento politico.
Come strumento della politica?
No, magistrato era un istrumento politico contro un'associazione, perciò ho fatto questa cavolata e dopo 13
cioè,
anni non mi rispondo di archivia.
Stai dicendo
dice.
Come Berlusconi che diceva che magistrati comunisti.
Certo, guarda.
No, non è che magistrato comunisti, in questo caso magistrati sono politici.
Senti, ma è vero che secondo te i terroristi sono manovrati dai servizi segreti?
Sicuramente, se non chi è mai stato l'ambasciatore della comunità russa in Turchia?
Cioè, ma secondo te chi c'è dietro? Servizi che tipo Israele, tipo il Mossad, cose di questo
allora,
tipo?
Sì, una parte è questo, anche un patto parte della NATO per riguardo della Turchia.
La NATO dietro il terrorismo, in pratica.
Certo, se no perché non mattano
certo,
tutti.
Certo, professore, adesso mi scusi un attimo.
No, perché non mattano tutti ISIS quando lo sanno i tutti come si chiama posto della ISIS? Perché non mandano bombardamenti lì?
Tu dici che l'ISIS è una creatura dei servizi segreti?
Sicuramente, 100%
ma sicuramente
sicuro.
Ma
cosa,
anche,
sicuramente?
C'è anche il Mossad dentro, gli israeliani. Mossad, americani, CIA, che ne so, servizi segreti.
Certo,
certo.
Sicuramente conflitto Mossad, CIA, KGB, tre giocano come loro pare.
Capito? CIA, no, Mossad e KGB. Sì, allora, questo dice Siddiq Nuralam, che è il presidente di un'associazione di signori del Bangladesh musulmani, i quali andranno a pregare davanti al Parlamento venerdì o sabato,
vabbè,
mi sembra.
Quello...
Questo vado per pregare in Parlamento 13 gennaio. Domani voi vedete in comunicato.
Ma non vediamo
che noi stiamo
comunicato.
Mandando una lettera alla onnipotente Dio.
A chi?
Una lettera proprio.
Una lettera all'onnipotente Dio. Scusa, no, spiegami.
No,
una lettera all'onnipotente Dio.
No, perché si dice
sì,
così
sì.
Quando si parla
ma
del
vuol
Signore.
Dire?
Si mette
ho capito. Uno non fa una lettera all'onnipotente Dio in un comunicato.
Gli pare. Ma Mauro da Mantova fa le sue cose e quello lì va la lettera.
Scusa, ma perché mandate questa lettera all'onnipotente Dio? Scusami.
Perché i politici non vogliono sentire, perciò noi chiediamo intervento miracolo del Dio che manda angeli per difendere i diritti.
Ma scrive una lettera e a quale indirizzo lo manda, però? Perché è difficile forse trovare un indirizzo dove mandarla.
No, indirizzo c'è, perciò per conoscenza mandiamo anche Vaticano, sinagoga, moschea, tempi, sì. A tutti i parti.
Non ho capito però, professore, cioè lei sta scrivendo una lettera indirizzata all'onnipotente.
Dio.
Ho capito bene?
Sì, e per conoscenza, per conoscenza.
Ecco, ma a chi la
sinagoga
materialmente, a chi la manda la lettera materialmente all'onnipotente? Cioè, a quale indirizzo? Via del Paradiso, piazza, come si chiama? Non lo so, piazza dei Cherubini, dove la manda? Non ho capito.
Ecco, proprio una lettera aperta all'onnipotente Dio.
Sì, ma questo l'abbiamo
capito, d'accordo.
Ma l'indirizzo dell'onnipotente Dio,
dov'è?
Qual è l'indirizzo?
Come si fa a trovare questo? Dai, amico mio, su.
Per conoscenza mandiamo, come si chiama,
sì.
A tutti questi
salati,
come si chiama, e tutti i preti e tutti gli imam fanno preghiera questa lettera, perché i politici non vogliono sentire le nostre ragioni.
Ma scusa, ma quella va
benissimo,
ma lei
in Italia, scusi, però adesso mi incazzo. Quali sono i suoi diritti che non ci sono? Cioè, perché andate a pregare davanti al Parlamento?
Ma quello non fanno
perché
male.
Perché vi inginocchiate di fronte, uno si inginocchia di fronte ad Allah.
Allora, dico quale non c'è diritti, perché prima di tutto tenete appuntamento per tre motivi. Diritti di difesa lavoratori immigrati.
Ma qua diritti di che cosa? Quale?
Diritti, noi lavoriamo sottopagati, noi lavoriamo.
Vabbè, ma lei questo ha denunciato alla polizia, che c'entra che andate a pregare davanti al Parlamento?
Beh, però può essere
no,
giusto.
Noi andiamo lì per fare questa manifestazione
Però si dica, scusami un attimo, tu sei anche quello che diceva che le badanti del Bangladesh venivano stalkerizzate dai porci italiani.
Non solo Bangladesh, tutti i badanti.
Non solo Bangladesh.
Ma no, non so, sì. Anche quelle del Bangladesh vengono, tutte le badanti vengono praticamente mezze violentate dai porci italiani, dai vecchi italiani.
No, porci dei datori di lavoro non italiani, anche c'è datori di lavoro immigrati.
Vabbè, uguale, ci sono, c'è una specie di...
No, non è uguale, non è, italiani immigrati non è uguale, problema della chi, datori di lavoro sono porci, può essere anche il bengalese, può essere anche il musulmano.
Sì, ma tu sei indagato ancora formalmente, sei ancora indagato per terrorismo.
E che lo so questo, voi dovete domandare al magistrato.
Ma se domanda tu, ma al magistrato, chiedi tu.
Io ho domandato al magistrato, sono rispettati da me, non risponde.
Non ti fa.
Non risponde il magistrato. Vabbè, è un caso incredibile, giudiziario.
Questo, io ho fatto ben tre presidio davanti, come si chiama, tribunale.
Senti,
di Roma.
Ma la preghiera che
però
farete...
vedi, fai presidio. Come
questo tu fa cazzo dalla mattina alla sera.
Fai presidio. Scusa,
che fai
presidio.
Di lavoro che tu, si dica, che fai?
Io ho fatto tutto il lavoro, adesso sono uscito dal proprio lavoro della come pittura.
Ah, fai
muratura.
Ah, il muratore. Scusami, Siddiq Nur Allah. Io voglio capire, voglio capire per un'ultima cosa, veramente un'ultima cosa, sì. Perché è fondamentale questa cosa qua. Come sarà la preghiera davanti al Parlamento? Come si fa a pregare ogni volta? Non lo so, ma anche...
Si mettono i tappetini per
terra? Come si fa?
Tutti vanno verso la Mecca e dicono Allahu Akbar, come si chiama?
Cioè, com'è la preghiera? Allahu Akbar,
beh,
com'è?
Come che sia?
Certo, Allahu Akbar, Dio grande,
poi,
la ilaha illallah, senza Dio non c'è nessuno Dio, ashhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'unico è profeta Muhammad e il suo messaggero.
Vabbè, allora, non mi sembra una cosa.
No, però è interessante, cioè come viene tutta insieme?
L'imam che ricetta, come si chiama, di diverse frasi del Corano, e noi da dietro seguiamo, poi facciamo un altro Allah.
Allahu Akbar!
Ma perché come ti fa così effetto sta cosa?
Allahu Akbar!
Com'è che fa? Allahu Akbar!
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Ma non sa niente, sei proprio un somaro, ma non lo sa.
Perfetto, ha detto che è perfetto.
Ma
amico.
Che è? Io lo so.
Allahu Akbar.
Ancora, mamma mia, povere. Va bene, basta però.
Allahu Akbar, ragazzi, cioè, davanti al Parlamento. Vabbè, ciao, si dica.
Ma
ciao.
Che male c'è?
Ciao. Ma non è male. Allahu Akbar, come lo pronunciavo, no? Adesso mi diranno, no, adesso... per il culo e musulmano.
No, ma non capisco
Allahu
perché...
Akbar.
Ma, no,
così.
Ma perché devi
Allah...
come di... ma sì, ma ragazzi, no, è un'espressione molto bella.
E io devo dirti, a me non piace, mi fa schifo. L'espressione Allahu Akbar mi fa orrore.
No, ma perché devi dire
perché
così?
Sì, perché
ma
perché mi fa paura. Allahu Akbar.
Ma è un'espressione meravigliosa. Ma perché devi dire ma perché devi bestemmiare così?
No, non è una bestemmia. Ho detto che è brutta espressione,
ma vuol dire Dio è grande, è un'espressione meravigliosa. Di gioia, di pace,
ma
di cose. Chi lo pronuncia?
È brutto quando uno dice Allah, tutti insieme
ma tu
così.
Tu sei brutto.
Allah,
tu sei una persona Allah, putrida e brutta.
Ma no, ma
è un'espressione religiosa.
A te non fa paura quando tutti quanti insieme fanno Allah,
oh, mamma
non
mia,
ti fa paura.
Ma,
a me
ma nessuna
paura
mi fa, dipende in quale contesto. Se uno carico di tritolo in una spiaggia di Tel Aviv mi viene incontro urlando Allahu Akbar, un po' mi spavento, francamente. Se ciò dovesse accadere, purtroppo alle volte accade. Se invece uno è lì che sta pregando tranquillamente.
Ma perché questi qua devono andare a pregare a dire Allahu Akbar davanti
capito,
al Parlamento italiano? Perché? Perché?
Dire Dio
perché?
È grande, è un'espressione
andrebbe
meravigliosa.
Andrebbe proibita questa manifestazione.
Ma tu vai proibito, questa trasmissione va proibita,
no,
va chiusa subito,
no,
immediatamente
no,
alle 19:50. Questo va chiuso, non proibita
Roberto
la libertà
da Milano,
religiosa. La libertà religiosa è garantita dalla Costituzione.
Roberto
come sai.
Da Milano, vai.
Sì, sono qua, ascolta.
Dimmi.
Cruciani, tu dici giustamente che in Italia ci sono un sacco di fascisti, ed è vero. Tutti questi ragazzi qui sono tutti nati, moltissimi, dopo che...
Vabbè, ma che vuoi dire con questo?
C'ha ragione, vedi, ma scritto Abdallah Kabakevici adesso, arrabbiato, ha ragione.
Evidentemente le famiglie in cui sono cresciuti li hanno giustamente educati...
Aspetta, non ho tempo adesso, fermo un attimo lì che abbiamo la pubblicità, aspetta.
Zanzare, Uakbar, a zanzare, Uakbar!
La zanzara.
Vi dovete lavare, la gente c'ha schifo a stare vicino alla gente puzzona. Fate cagare, arrivate a casa la sera, vi fate la doccia e non rompete i coglioni, ci vogliono 5 minuti.
Crux, mi domandavo ogni quanto tagliare le unghie dei piedi.
questo è un quesito interessante, caro Parenzo. Quante volte tagliare le unghie dei piedi?
Mancava questo, no?
Credo che sia un ulteriore step, questo qua. Un ulteriore step, un'indagine. Cioè, gli uomini si devono tagliare le unghie dei piedi, sì o no?
Sempre.
Io, per esempio, ogni tanto vedo degli uomini che hanno delle unghie dei piedi e delle mani lunghissime.
Mamma mia, con tutto lo sporco sotto. Ragazzi, fate schifo, posso dire.
Ma, no, ma non c'è nessuno.
Fai schifo. Cioè, io no, è per una esempio, delle cose di igiene, di pulizia. Ma se tu vuoi star sporco, perché tu sei sporco dentro e quindi anche fuori, se tu vuoi stare, però devi relazionarti agli altri.
Ma io non c'entro niente in questo caso.
No, anche tu. Adesso l'ultima volta che abbiamo dormito insieme è stato 2 anni fa, che eravamo a Bruxelles o Strasburgo, non mi ricordo.
Adesso che c'entra?
Te lo voglio dire in questo consesso, molto. Lasciatelo dire, molto, ragazzi, moltissimo. Direi dire moltissimo.
No, dai,
ma
non puoi
poi
dire
le
così.
Unghie,
no, le unghie, no, non ce
lo
ho,
sporco
non ce
nero sotto. È maleducazione.
Ma non ce l'ho. Dire,
poi ce l'avete coi rom. Ma ragazzi, ma tu sei un incitamento a una vita rom, da campo rom. Dici che non ti lavi, quelli si lavano sicuramente più di te.
No,
dici
no,
le unghie
no.
lunghe,
questo
che schifo.
No.
E i peli devono essere lunghi. Ragazzo mio, credi a me, il campo rom di via Palmiro Togliatti a Roma è più pulito,
no,
ma fidati,
no, no,
ma
no,
sì,
no.
Perché fai un elogio di questa cosa che veramente, ma non si può sentire, ma perché non la chiudono questa trasmissione alle 20:00? Ma chiudetela, pagandoci però, pagandoci.
Allora, giustamente un ascoltatore mi scrive, Allahu Akbar è una cosa orrenda,
no,
è ecco, l'invocazione
allora,
di ogni gesto di violenza
ma
fatto dai terroristi,
stupido.
Però è vero, è la
stupido.
Realtà, ogni
no,
volta che uno fa un attentato,
qua mi arrabbio,
fanno
è uno stupido,
Akbar, è, così.
È uno stupido, allora, perché no. mi ha scritto giustamente Abdallah Kabakevji, dentista siriano di Milano, persona rispettabile, Allahu Akbar è un'esclamazione spirituale, quando la usano, scrive Kabakevji, quando la usano i terroristi è una bestemmia, ma al mattino ti fa svegliare ed affrontare la vita con ottimismo. Allora, non si possono offendere milioni di musulmani che dicono
piace,
Dio
che
è grande quando pregano alla mattina, al pomeriggio,
alla sera.
Ma a te, ma cosa vuol dire a me non piace?
A me non
piace che tu hai le a me invece fa schifo che tu non ti lavi, dici alle persone che si devono accoppiare in modo plurimo, questo dici, dici che è giusto avere le corna,
ma
a me questo non piace.
Vabbè,
a me francamente questo
senti,
roba
ho un'informazione
mi fa
da darti. C'è un tizio che mi scrive: sono sul tram numero 24 a Milano. L'autista è barricato con la zanzara a tutto volume.
Vabbè.
Allora, eravamo con Roberto da Milano, se non sbaglio, però voglio farvi ascoltare prima due cose. Primo è il racconto di Alessandra Mussolini questa mattina in televisione, quando ha detto delle perquisizioni che ha ricevuto all'aeroporto. Non so qual era, però è un racconto molto divertente.
3-4 giorni fa arrivo a Francoforte, vado là a regolare la valigetta piccola così, e suona, dico suona subito e mi parla in tedesco, dico in English, Italian, Neapolitan, faccio, e mi parlano tedesco, vada lì e poi 3 giorni dopo hanno fatto la strage, a me mi bloccano, mi faccia questa cosa con un coso così, una specie di coso per le polveri, una specie di asta per le polveri. Io gli volevo fare le domande, dico io non c'ho niente nella valigia. Mi parlavano in tedesco, straziata, mi hanno perquisita tutta, hanno buttato. A me mi hanno fermato per l'esplosivo che non c'era.
E a quello
e a
lì
questo
no.
fa la strage.
Pubblicità,
non
andiamo sopra in parlaforfa, lo prometto.
Allora, il racconto della Mussolini pare che c'è stata la perquisizione come se fosse, non so, una pericolosa terrorista, ma purtroppo negli aeroporti europei, americani, è così ormai.
No, dappertutto,
cioè,
per fortuna.
Io evito gli aeroporti, infatti prendo pochissimi aerei perché è una rottura di coglioni mai vista. Poi bisogna vedere se servono davvero. C'è un discorso molto lungo da fare, quello sulle perquisizioni all'aeroporto. Un sacco di società per la sicurezza hanno guadagnato un sacco di soldi negli ultimi anni, ma lasciamo perdere questa roba qui. Però scusi signora Mussolini, è normale che la perquisiscono? Mi pare che sia successo nulla di grave, sembrava che avessero messo non so che cosa dentro i pantaloni. Sono cose diverse rispetto a quelle dei terroristi che non vengono fermati, no? Allora Roberto, che volevi dire? Dai,
io volevo dire che le famiglie in cui si casi moltissimi fascisti italiani evidentemente hanno spiegato che il fascismo non è stata quella palude nera che dipinge la retorica antifascista.
A me non me ne frega niente di quello che ti dicono gli altri. Tu che cosa ne pensi? Sei pure tu un nostalgico fascista?
No, io credo che noi durante il fascismo eravamo i primi nell'aeronautica, nella chimica, nella fisica, nella musica, nell'arte, nella filosofia.
Nelle cazzate, sì.
non c'era il pareggio, non c'era il pareggio, c'era il surplus di bilancio.
C'era il surplus, allora, dunque praticamente si stava meglio quando si stava peggio, tanto per riassumare una vecchia espressione.
Allora,
no?
io prendo le distanze dalle leggi razziali, sia ben chiaro.
Però sei mussoliniano, sei mussoliniano.
Io sono convinto che Mussolini
è stato
convinto che un grande statista.
Innanzitutto dovresti aggiustare il telefono, che forse durante il fascismo pare che funzionassero bene, perché ce n'erano pochi di telefoni.
Esatto,
e non c'erano tantissimi. E comunque, in ogni caso,
anche se non si aggiusta, non perdiamo niente. Quindi vada a quel paese.
Roberto, ci sei ancora? Roberto?
Sì, pronto? sono qua.
Sì, tu dunque sei uno che pensa che il fascismo in fondo sia stato Mussolini, è stato un grande statista, il fascismo tranne le leggi razziali, sì, quella cosa. No, non sei d'accordo con me, perché io non la penso così.
Io sono d'accordo con te che in Italia ci sono moltissimi fascisti, e se ci sono c'è una ragione, e la ragione è che
vabbè, sei un nostalgico, dai, sei un nostalgico, dai.
Hanno raccontato la verità e sei non hanno creduto alle palle dell'antifascismo.
Capito Parenzo? Vabbè, manda
io ho capito
tutti,
che io ho capito che
fare,
no, ho capito che purtroppo
tu
si risente la cosa.
Ma mandalo
a fare
in culo,
dispiace.
Tu,
ma dove vuoi che lo mandi questo qui?
Manda,
ma questo
vada
a farsi, no, vada a farsi visitare da un bravo medico, da un bravo dottore, se ancora oggi nel 2017 c'è qualcuno che prende il telefono, chiama l'80240024 per dire alla radio che è mussoliniano. Se ancora oggi esistono dei personaggi di questo tipo, ma vada a quel paese.
Roberto?
Tanti fascisti in Italia.
Vabbè, l'abbiamo capito. Aggiungi qualcosa. Dice Parenzo che devi andarti a fare curare. Devi andarti.
Ma
devi...
molto, ma anche da uno bravo. Ma uno bravo anche, perché non basta uno qualunque.
Dice
Ci sia stata troppa retorica, troppe balle raccontate.
Ma lei ha una vita, ha qualche felicità, ha una famiglia, ha qualcuno che l'accoglie, ha qualcuno che la accarezza quando lei torna a casa. Qualcuno che la abbraccia e dice guarda. No, per dire, guarda, non ti preoccupare, ti curiamo noi, nel senso di questo, qualcuno che si prende cura di lei.
Sono dei bugiardi.
Eccolo qua.
Vabbè,
no, ma dico, quando lei mette la chiave nella toppa della casa e la apre, trova il buio o qualcuno che dice non ti preoccupare, ti abbiamo sentito alla radio, ma stai tranquillo, guarirai.
Niente,
va per la sua strada, arrivederci. Eccolo,
vabbè Roberto,
stia
ciao,
bene,
ti saluto.
Arrivederci.
Buona serata. Arrivederci.
Caso clinico.
Allora, un signore mi ha scritto: Cruciani, al poliziotto che ha perso mano e occhio per la bomba alla libreria non pagheranno le protesi, parlatene cazzo, o parlane cazzo. Amico mio, abbiamo detto in apertura, adesso fra poco cercheremo di chiamare anche l'avvocato di questo signore per capire veramente
se è
vero, perché non ci posso ancora credere che mentre in Sicilia, lo ripeto alle 20.07, l'ho detto alle 19.15, mentre in Sicilia diamo 18 milioni di euro all'anno per i vitalizi dei parlamentari, i parlamentari, addirittura dei familiari dei parlamentari deceduti, la reversibilità pure a quelli eletti nel 47, lo Stato non paga la mano di un suo servitore, uso questa espressione bruttissima, il servitore dello Stato, no? Questa cosa un po' retorica, che ha perso durante un intervento perché ce l'abbiamo mandato noi, in sostanza, capito? Hisham, prima voglio sentire Hisham, poi chiamiamo l'avvocato. Hisham dalla provincia di Firenze. Hisham, che vuole Hisham? Credo muslim, credo, Hisham.
Sì, sono musulmano, sì.
Dimmi Hisham, dimmi.
Sarà offeso,
ma
giustamente.
Ma sono musulmano non praticante, però.
Vabbè, a me che me frega, però, dimmi, dai.
Tanto a te non te ne frega nulla di tutto ciò.
Non me frega niente.
Però mi hai offeso parecchio, perché io seguo parecchio la Zanzara.
Sì, perché ti ho offeso? Perché ho detto che non mi piace l'espressione Allahu Akbar. Viene usata da tutti i terroristi, amico mio. Tutti i terroristi dicono Allahu Akbar. A me mi fa schifo, lo posso dire o no? Che Allahu Akbar mi fa schifo. E che ti devo dire?
E tu sbagli?
Io sbaglio, vabbè, non si può dire nemmeno questo. Si può dire qualsiasi cosa, questo non si può dire.
No, ma puoi dire quello che ti pare. Questo è un paese della libertà della parola.
Non è un messaggio di pace. Purtroppo, ultimamente, è identificato come un messaggio di morte Allahu Akbar. E la gente... appena senti Allahu Akbar intorno a te, piglia e dice: oh cazzo,
perché
devo...
come ti ha spiegato Abdallah Kabakeggi in questo messaggio che ha mandato a me, in realtà è un messaggio che quando è usato dai terroristi è una bestemmia, ma è bellissimo dire Dio è grande per chi ci crede.
Vabbè, allora,
Dio è grande, è normale, ma certo. Lo posso dire anche
Hisham, come lo dici
Cristo,
tu?
Come lo dici tu,
innanzitutto? Come lo pronunci? Allahu Akbar, come fai?
Allahu Akbar, lo dico sempre,
com'è che
è
fai?
Normale.
Come fai?
Allahu Akbar.
No, ma come fai quando sei in preghiera?
Cioè, come fai?
No, io ti ho detto non sono praticante.
Vabbè,
allora
ma avrei pregato una volta in vita tua, no?
No, non ho mai pregato. Io vivo in Italia da quando avevo 8 anni.
Da quando 8 anni stai in Italia? Non sei praticante? Che sei? No. Allora non sei musulmano, amico mio. Sei uno così.
No, sono musulmano di puro sangue e cuore. Non ho mai cambiato religione.
Vabbè, ma è una essere musulmano così alla
No, non metti
all'acqua di rose, all'acqua di rose, dai.
Fermo, fermati.
Sei sicuramente uno che tradisce tua moglie.
No. Mai,
sì, sicuramente beve.
Con 3 figli.
Mangi maiale.
No.
Ecco, allora sei muslim.
No, mangiavo il maiale 98, 92.
Sarà un tradizionalista, farà alcune cose, altre non le fa. Mi sembra una persona moderata, normale.
Ora non macellai, sta buono.
Ecco, appunto. Vabbè, sta buono, ma non frega niente quello che fa lei. Non è che devi dire a me se è religioso o no.
Hai ragione, Parenzo. Sta buono, Parenzo. Io ti ammiro perché la religione mia con la tua sono diverse, ma
è molto
ti voglio
diverso.
Bene. Perché vabbè, almeno. Difende quello giusto.
È amico di tutti gli islamici, parece.
Sì, amico,
è diventato amico di tutti. Dovresti fare il portavoce della comunità islamica italiana.
Anche sì. Anche c'hanno già dei
portavoce. Ormai gli ebrei lo sappiamo, sì, gli ebrei dato è. Dovresti fare il portavoce degli islamici italiani.
Ebreo, musulmano, io ho amici israeliani che io vivo con loro, lavoro insieme a loro. Bene. Che discorsi
non
fai?
Mi sembri molto offeso da quello che ho detto.
No, mi hai offeso perché mi hai, cioè io.
Ma non sei praticante, che vuoi? Non mi rompere i coglioni.
Però gli dà fastidio.
Non rompo coglione perché hai detto una frase che a me mi ha fatto bollire il sangue.
Bollire il sangue.
Onestamente, io sono così. Non
vabbè,
sono
Isham,
abituato a
ciao,
chiamare
ti,
a dire cose.
Ti saluto, ciao. Ciao, Isham.
Ciao.
Allora, ragazzi, se riusciamo a contattare l'avvocato per farvi incazzare un po', l'avvocato del poliziotto. L'avvocato del poliziotto. Il poliziotto si chiama Mario Vece. Rimasto gravemente ferito per l'esplosione di un ordigno la mattina di Capodanno a Firenze. L'ordigno messo in una libreria di Casa Pound. L'avvocato adesso ci spiegherà, spero che ci spieghi, perché lo Stato non paga la mano. Ha perso la mano, quasi un occhio, eccetera. Pronto, avvocato?
Sì.
Buonasera, qui Radio 24. La disturbo?
No.
Allora, è vero o no che l'artificiere della polizia, Mario Vece, come abbiamo letto, deve pagarsi, si pagherà da solo, se ha i soldi naturalmente, la protesi per la mano che ha perso?
Guardi, è una cosa che ho scoperto ieri con stupore. Sostanzialmente gli aderenti alle forze di polizia, alle forze dell'ordine, devono seguire una procedura particolarissima, si devono vedere riconosciuta una causa di servizio cosiddetta. I tempi pare che siano biblici, mi è stato detto che ci vogliono dai 5 ai 10 anni.
Cioè voi dovete anticipare tutte le spese mediche?
Esattamente, se va bene deve anticipare, perché poi se invece non gliela riconoscono non solo le deve anticipare, deve sostenere. Io guardi, sono basito perché l'ho scoperto ieri, io avevo ricevuto mandato dal SIULP e dalla famiglia di Mario non solo di costituirmi parte civile nel processo contro quei signori che hanno messo la bomba, ma anche di denunciare tutti coloro che in questi giorni si stanno divertendo sui social network.
Cioè, che è successo?
E anche in qualche sito di informazione sono apparsi, se lei si fa un giro sui social network, delle frasi inqualificabili.
Ma chi è che lo attacca?
Sono dei signori utenti dei social network che si divertono a far commenti dicendo, guardi, le dico alcuni, chi di spada ferisce, un altro simpaticone che sottoscrive con i sorrisini, ti sbagli, chi di mano ferisce.
Cioè, non ho capito, lo attaccano perché è andato a disinnescare un ordigno a Casa Pound?
Esattamente, sì.
La denunciate tutti questi?
Di questo l'abbiamo tutti denunciati e tutti quelli che troveremo li denunceremo.
Però scusi un attimo, tornerà a fare poliziotto?
Senta, un ruolo operativo credo che si debba escludere fin da ora, anche se Mario, lo chiamo così, mi ha detto più volte voglio tornare a fare poliziotto, ma io temo che proprio sotto un profilo medico sarà difficile.
Per quanto tempo lo prenderà lo stipendio innanzitutto?
Senta, la situazione è questa: se sarà dichiarato non idoneo a svolgere i servizi, lui non potrà continuare a fare il poliziotto. Sicuramente credo che questa verifica non sarà immediata, ma che lui perda il posto è un rischio concreto.
Potrebbe pure perdere.
Può transitare in altri ruoli dell'amministrazione, ma ruoli operativi purtroppo è molto difficile.
Comunque potrebbe addirittura perdere il posto di lavoro.
quello che sta svolgendo ora, sì.
Mm. Torniamo però alla vicenda. Quanto costa una protesi alla mano? Avete già, perché so che c'è una raccolta di fondi da parte di qualcuno.
Il TIUP ha organizzato, che era il sindacato a cui è iscritto, il più rappresentativo sindacato di polizia, ha fatto questa raccolta fondi. L'ho chiesto anche questo al segretario, mi ha detto che è impreventivabile, gli hanno detto i medici, perché fra protesi, riabilitazioni e quant'altro, ora non si può sapere quanto spenderà.
Ma è vero che prendono 60 euro in più al giorno per disinnescare?
Sì, è vero, l'indennità è questa.
Cioè, per disinnescare un ordigno c'è una indennità al giorno di 60 euro.
Pazzesco.
E lui quanto prende di stipendio?
Sono stipendi ordinari, da vittore il ricorso da ispettore, siamo sotto i 2000 euro al mese.
Sotto i 2000 euro al mese.
Insomma, in realtà poi il problema grave è questo, ci dobbiamo chiedere se è uno Stato che trova soldi quando vuole per cose quantomeno discutibili, non le trova per garantire una forma di assicurazione che potrebbe essere di vario tipo, particolare per gente che
questo è incredibile, si buttano una marea di soldi per tante cazzate, diciamo la verità, lo diciamo a modo nostro, ma insomma è abbastanza chiaro, è abbastanza lampante, cioè lo Stato spreca un sacco di quattrini, dopodiché un suo dipendente fa il suo dovere, perde una mano e lo Stato gliela dovrebbe rimettere. Ecco qua la mano. Tu quanto costa una mano? 20.000 euro, 30.000, 40. C'è. Rimettiamo questa mano, cazzo. Va bene. Grazie, arrivederci. Ciao.
Buonasera.
La zanzara mi mette sicurezza. La sicurezza di essere vivo. Vivo.
La zanzara.
Ragazzi, sono qua a New York, ho bisogno di 10.000 euro in felpa di Kevlar per fare un po' di attività creative, e allora ho inscenato uno scherzo, un joke a tutta la family dell'Amps, agnelli di felpa, l'ho chiamato scherzo di Kevlar e niente, mi sono autosequestrato e tutti stanno ridendo un sacco a Torino, davvero. Guarda, ci mancava solo questa dopo una bella partita di domenica e niente, buona giornata, che scherzo.
Queste le ultime notizie da Lapo Ekan dagli Stati Uniti, dove è tornato. Devo dire meraviglioso.
Sì, bella imitazione.
Stupendo. Sono le ultime notizie da Lapo Elkan. Allora, ragazzi, io vi dico solo questo: non ci posso credere. È vero che dirlo in questa trasmissione è abbastanza strano, no? Non ci posso credere, perché ne succedono veramente di tutti i colori. Su questo non c'è dubbio. Però non c'è mai una fine, caro Parenzo, non c'è mai limite, come si potrebbe dire, al peggio, no? Se proprio
sì,
dobbiamo usare questa espressione.
Di che cosa nel merito parliamo?
Allora, c'è una signora che si chiama Silvana De Mari, è nata a Caserta nel maggio del 53 ed è una scrittrice e anche un medico. Lascia perdere il fatto che uno è scrittrice, è anche un medico, laureato in medicina, chirurgo, poi psicoterapista, poi
pure
endoscopista, pure da quello che sembra, ha diverse specialità. Si chiama Silvana De Mari.
Oddio, era perché mi dice qualcosa? Questa è un'amica di Adinolfi, o sbaglio?
Sì, brava, un'amica
del signor Adinolfi. Adinolfi.
Pare che presenterà pure un libro insieme al professore Sgarbi. Ma ti dico questa cosa perché ho letto che costei, cioè la signora, ripeto, Silvana De Mari, sostiene le seguenti tesi. Io te le enuncio semplicemente, poi vediamo di farci una chiacchierata con questa signora, però semplicemente te le dico, te le espongo in maniera abbastanza chiara. No, che fai, scusa?
Scusami, sentire solo queste cose mi è venuta un'allergia.
Allora,
sentire
cosa?
Solo pronunciare il nome di questa qui, perché sono andato a googolarlo, mi è venuta l'allergia.
Allora, aspetta. Tutto il mondo afferma che l'omosessualità è normalità.
Ecco,
è falso. Tutti dicono il contrario, io dico la verità. È un disequilibrio, che può e deve essere affrontato in una sola maniera: la castità. Cioè, secondo lei, i gay sono squilibrati e possono affrontare quello che lei chiama il loro problema attraverso la castità.
Mamma.
Ho tre specialità, dice. Sono chirurgo ed endoscopista. E poi anche, non so che altro, che abbiamo detto all'inizio, un'altra cosa, di che si occupa?
Psicoterapeuta.
Aspetta, ho visto le spaventose condizioni, questo è il passaggio importante, eh? Ho visto le spaventose condizioni a cui è ridotto l'ano, mamma, costretto a subire la penetrazione.
Ma cosa dici?
Ho visto ascessi e incontinenza ed herpes e condilomi, ma che tutti schifo, però, nello stesso
ma quest'ora,
ano.
Ma c'è gente che mangia, ma
è
che roba è?
È falso che sia una forma di normalità, e ho visto anche persone che sono state omosessuali per anni smettere di esserlo e dire tutti la stessa frase: è una condizione di violenza e follia. Allora, questa signora, ma io sono stupito e sarei curioso di sentire le tesi di questa signora, ma veramente
ma
senza...
anche no,
no, ma come no, assolutamente, ripeto, la frase è abbastanza chiara: ho visto le spaventose condizioni a cui è ridotto l'ano costretto a subire la penetrazione.
Mamma mia, che
ho visto ascessi e incontinenza ed herpes,
condilomi
tutti sullo stesso ano.
Ma c'è gente che mangia.
È falso che sia normalità. E ho visto anche persone che sono state omosessuali per anni smettere di esserlo. Io, a parte che io froci che smettono di essere froci, non ne ho mai conosciuti in vita mia. Tu li hai conosciuti? Io no.
No.
Personalmente no.
No.
Se uno è frocio, resta frocio per tutta la vita. Molto probabilmente perché gli piace prenderlo in culo. Perché
ecco,
è bravo.
Ecco
no.
La sintesi che ha fatto.
Ma, no, ma la sintesi è abbastanza che è inutile. Non bisogna fare molte discussioni, cioè in alcuni casi la sintesi è fondamentale, cioè se uno scopre che gli piace il cazzo,
ecco,
è normale che ti piaccia
un linguaggio più metaforico,
no, perché è diretto
più
il linguaggio
allusivo, più,
se a
più...
te piace il se a un certo punto scopri, oppure da sempre sei stato così, se a un certo punto ti piace il pisello e ti innamori di un uomo e ti piacciono gli uomini, ti piaceranno, se non è che smetti a un certo punto.
Sì, questo d'accordo.
Non puoi smettere, è impossibile.
Non è come
sì,
l'elitismo, ecco.
Ci sarà qualcuno che va, entra in crisi, va a farsi curare, d'accordo, sicuramente. Però il 99,9% continuano a prenderlo in quel posto tranquillamente, o a darlo in quel posto tranquillamente, felici di prenderlo
dettagli,
in quel posto.
Sempre dettagli.
Ma questa signora dice invece al contrario. Dice
questo, signora, questo medico mi pare di aver capito.
Questo
ecco,
medico.
Terribile.
Che è una condizione di violenza. Ragazzi, non ce la faccio. Della serie Piagnisteo Napolitano, la nuova performance, la nuova lamentela del signor Carlo Alvino.
Il primo pronto, buongiorno, ma soprattutto forza Napoli, e a Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Eccoci qua.
Forza Napoli, quando vinci tu la Roma, niente è finito, tu fai la vittima.
Che cosa?
Quando vinci e rubi, non fai la vittima.
No, ma piace, per Giuseppe, cose, godo. Ma tu dici forza Napoli, non ti metti scurna. E ma dici forza Napoli, mettiti scurno, veramente. Fatta a croce con la mano sinistra. Ma guardate un po' che poveracci, che dobbiamo ospitare anche dei poveracci di animo, ci mancherebbe altro. Ma guarda un po' quello al coraggio di dire forza Napoli. E parli di rubare, tu. Ma tu hai costruito la storia in coppia di furti e rapini e scip, ma guarda un po', ma cosa ci tocca, ma veramente ci fa croce che mano smerzo.
Stupendo, io trovo questa cosa pura poesia. Pura poesia.
In goppa, cioè, come hai detto in goppa?
No, ma ti traduco perché
grazie.
Ho anche consultato dei napoletani qui presenti nella War Room di Radio 24. Ci sono diverse persone provenienti da Napoli che
Longoni,
mi hanno
Longoni non è di Napoli.
No, ma quella è della Brianza, che cazzo dici?
Appunto.
No?
Poi neanche di Verona.
No, assolutamente.
Laura Marchesi, Zedi.
No, non ci sono napoletani che lavorano alla Zanzara, non ce ne sono. Sarebbero
ecco,
ben accetti,
appunto.
Per carità, non voglio fare come il professore Carlo
ecco,
Dormino.
Esatto, bravo.
Assolutamente.
Esatto.
C'è un signore che lavora allo sport che si chiama Giorgio, il quale mi ha tradotto. Tutti del nord qui. Mi ha tradotto
tu
questa
sei
frase. Sono
più terrone, adesso che ci pensiamo.
Sono più terrone di tutti, sono io, sì, esattamente.
Sì.
Mi ha tradotto questa cosa. Praticamente Alvino, che è uno speaker delle radio napoletane Kiss Kiss Napoli, che cosa ha fatto? È intervenuto un signore tifoso della Juventus, il quale gli ha rimproverato che domenica scorsa il Napoli ha rubato una partita con la Sampdoria perché c'è stata l'espulsione di un giocatore della Sampdoria, beh, cose che non sai, Parenzo, no? Lui
sì,
si è subito detto, no, ma voi come fate a dire queste cose? Voi che avete... c'è una storia di scippi, di furti, avete avuto una storia... Juventini, una storia di scippi, di furti in Coppa. Mamma mia, ragazzi. Luca da Monza, vai! Luca da Monza, vai.
Pronto, eccomi qua. Ciao.
Dimmi.
Ciao ragazzi. Niente, ti chiamo solo per questo motivo, giusto per dar ragione a Parenzo, no, da tanto. Tu l'anno scorso hai avuto un problema a un piede.
Io l'anno scorso ho avuto un problema al piede.
Sì.
Avevo spesso dei problemi al piede, ogni tanto quando correvo avevo dei problemi al piede, ogni tanto, vabbè, allora.
Infatti, niente, sei andato in un noto centro milanese.
No, questo non mi risulta francamente che sono andato.
Sì, no, risulta a me perché la mia compagna
La tua compagna lavora in un centro milanese, qual è sto centro? A me non me lo ricordo, l'ho cancellato.
No, dai, non si dice il nome.
No, ma dillo tranquillamente, non è un problema.
Vabbè, si chiama Fisioclinic.
Fisioclinic, sì, può essere, sì.
Sei andato a...
Sì, la fisioclinica, certo.
E niente, la mia compagna ti ha... curato,
no, assolutamente no, era un uomo, per cui
no, era una donna,
ma era un uomo assolutamente,
per due volte, no, per
ma
due
ti
volte,
dico che era un uomo, era un uomo, punto.
Ma no, ti giuro. E poi dopodiché insomma mi ha detto che non è che sei proprio di mughetto, ecco, diciamo
non
così.
Sono, scusa?
Non è che sei proprio di mughetto e di...
che non so di mughetto, cioè puzzo in pratica.
Abbastanza.
Ma che cosa facevo là, scusami, alla fisioterapia? Può darsi che ero sudato, eccetera. Ma sì, vabbè, d'accordo, può darsi che ero sudato lì, cioè, tu mi stai dicendo, sì. Cioè, questo tizio qua mi ha chiamato, è fidanzato con una che fa la fisioterapia in un posto al centro
sì.
di Milano.
Sì, è fatto benissimo.
Per dire che io, sì. una volta sono andato lì
e puzzavi per confermare,
diciamo, a fare una a fare delle sedute di fisioterapia.
Sì, e quella poveretta ha dovuto fartele nonostante la puzza che tu
sapendo che io sono un tuo fan totale, quando è arrivato.
Senti,
a casa,
amico mio, io non so.
Guarda, ci ho avuto per le mani bruciani, non ti dico.
Puzza come tre campi rom messi insieme. Tu ne prendi tre, non uno, tre. Se tu prendi tre campi, quello di via Palmiro Togliatti,
sapete che questa cosa qui no, ma sapete che questi discorsi qui non mi sfiorano, cioè non è che mi colpiscono
perché tu sei orgoglioso della puzza che
no, assolutamente no, ma assolutamente no, assolutamente no.
Amico mio, che te devo dire? Solo questo.
Ma sì, va bene, è un racconto così ovviamente falso, perché è stato spronato dalle nostre discussioni sull'odore, ti sei ricordato di questa cosa qui
e ti sei
inventato questa storia della tua fidanzata che avrebbe
nulla,
detto guarda che Cruciani puzza, ma a parte che stavo facendo fisioterapia, dunque stavo facendo, magari ero lì, ma magari puzzavo pure, chi se ne frega,
ma
può darsi
frega,
pure che sono andato lì che puzzavo, sì, puzza davanti alla tua fidanzata, puzzavo, sì, con tutto. Comunque non mi pare che ci fossero delle grandi fighe in quella in
come
quella
beh, ecco la
ma non lo so, guarda, non ci sono mai entrato sinceramente. Ma
ce lavora la tua fidanzata, amico mio, non lo so. Dai, scherzo, ciao.
Siete due sciacalli delle carogne di merda.
Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da
Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers.
La Zanzara.
È un gruppo nigeriano, un gruppo nigeriano di qualche anno fa. Allah,
ma se ti piace la melodia, io Allah, non capisco, stai dicendo una cosa bella.
72 questa canzone, del 72, mi segnalano che il 45 giri vale 500 euro, il 45 giri, vinile,
va
questo
bene,
gruppo
va.
Che si chiama Ofo the Black Company, la canzone si chiama Allah Wakbar. Dai con Allah, vai! Stefano dalla provincia di Lucca, vai!
Sì, ciao!
Dimmi!
Senti, ti seguivo con riferimento alla questione di Vanna Marchi in
sì,
TV.
Sì, qualcuno dice l'isola dei malavitosi, non l'isola dei famosi,
sì, non
l'isola
è male,
dei malavitosi.
Battuta buona, molto buona.
Sì, l'isola dei malavitosi, ma se io fossi una vittima dei reati di questa signora e della figlia,
certo.
Sarei ben contento che andasse in TV, perché per deformazione professionale, siccome faccio l'avvocato, mi è venuto in mente che un bel pignoramento del cachet, perlomeno le vittime lo potrebbero fare. perlomeno lei ci va gratis e le vittime
hanno già pagato su questo, hanno sequestrato qualsiasi cosa, gli hanno tirato via di tutto. Giustamente. Alle Marchi,
beh, per forza, esatto, i proventi erano illeciti,
qualcosa ancora ci rimane,
ma no, ma ormai è tutto finito da quel punto di vista. Dai, è pure morta quella poveraccia che ha denunciato loro tramite Striscia la Notizia, è morta a luglio addirittura, cioè la famosa come si chiama, Marcon è morta.
Bravissima, eroe nazionale.
Che dicevi?
Ho capito. No, niente, bene.
Ho capito, ma che devono migliorare? C'è niente da migliorare, amico mio. Magari Equitalia, cioè, hanno dei problemi con Equitalia, ma non credo, le signore d'accordo? Non credo che abbiano problemi con Equitalia.
No.
Davide, Torino, vai. Davide.
Stavo mangiando.
Ho capito.
Cosa sta mangiando?
Che
l'insalata,
mangi?
Tra l'altro, di fiori di zucca, che sono molto simili.
Sì, però,
ai
amico, l'insalata.
C'ho una fame, guarda, chiudiamo tutto. Dai,
sono molto 30... simili ai condilomi.
Ai condilomi, quelli che menzionavi prima. Lì,
ai condilomi, porcheria. Una roba incredibile. I condilomi.
No, comunque, Cruciani, ti volevo dire che tu nomini sempre il sesso anale, considerando l'omosessualità. Ma guarda che anche lì Parenzo potrebbe ogni tanto fare un po' di sesso anale, di essere a rischio con di nomi.
Ma che in che senso? Scusa, io non so se fa sesso anale Parenzo, me lo auguro per lui.
La sua,
me lo
la
auguro
sua...
per lui,
ma sembra che il sesso anale sia una prerogativa dell'omosessualità.
No, assolutamente, infatti questa qua non capisce nulla, secondo me, mi permetto di dire, perché il riferimento a sesso anale è sempre quello all'omosessualità, non è vero?
Cioè, ma perché ci siamo infilati in questo pertugio?
Perché
di
c'è un medico quale sostiene che il sesso anale è una cosa terribile, che provoca delle cose pazzesche, dunque i gay dovrebbero essere casti, questo dice. Vabbè, Davide, che vuoi?
Sì, lo fa.
Eh?
Volevo dire due cose su Travaglio.
Che vuol
perché
dire
mentre
Travaglio?
Tornavo dal lavoro verso casa,
sì.
Pensavo, cioè, ma Travaglio è stato un allievo di Montanelli.
No, ma questo tanto tempo fa, però adesso.
Sì, però secondo me. Poi Montanelli è mancato e lui, con la sua sempre figura, la sua aura da intellettuale.
Adesso, ma perché dobbiamo fare la storia di Travaglio? Ma chi se ne frega?
No, ma senza fare la storia, però ha parteggiato lui, ha sempre parteggiato prima per Di Pietro, il manettaro.
Io credo che abbia sempre parteggiato. Scusa, posso dirti una cosa? Per me parteggia sempre per se stesso, come giusto che sia, cioè per le sue idee, soprattutto per se stesse, le sue idee. Ma è normale che sia così?
Pronto?
No, ho capito, Davide. Ma dai, aggiustate sti telefoni che ci avete, su, dai, prima di chiamare. Stefano da Firenze, state fermi, non vi muovete, Stefano. Stefano,
pronto?
Dimmi.
Dimmi. Ciao, Cruciani. Oggi sui social ho visto, non mi ricordo chi, ha fatto una proposta. Perché non si tassano al posto dei pensionati le escort che fanno la prostituzione, io sono d'accordo, a casa? Perché non quelle per la strada sono sfruttate, ma quelle che hanno un appartamentino e su Facebook o su altre parti si propongono. Quelle lì la polizia postale le può trovare e le può tassare.
Scusami, Stefano, però tu forse ti sei perso qualche puntata della Zanzara. Cioè, io credo che sono almeno 4-5 anni che sosteniamo la necessità assoluta, almeno io sostengo, ma anche Parenzo credo che sia d'accordo, della legalizzazione della prostituzione. Per cui che paghino le tasse, che facciano i controlli sanitari, eccetera, eccetera, come avviene in diversi paesi. Ma perché ce lo vieni a dire alle 20:40? Non si fa perché abbiamo un posto, l'Italia, dove ci sono regioni come la Sicilia, adesso mi direte non c'entra niente, che pagano 18 invece di incassare dalla prostituzione, sprechiamo 18 milioni di euro l'anno per pagare i vitalizi ai deputati regionali siciliani, anche quelli morti con la reversibilità.
20 miliardi del Monte dei Paschi si trovano 5 secondi e poi ci si dimentica.
Vabbè, quello è un altro,
no, ma questa è un'altra questione, è un'altra, guarda, guarda, soprattutto chi c'ha
che è suscitato
i risparmiatori, riguardo,
cioè. Non risponde nessuno. Rossi costa molto di più dei soldi persi, la vita di un uomo come Rossi, che è il capo della comunicazione.
Vabbè, ma adesso che c'entra
questa?
Questa
è una storia, certo, sulla quale bisogna far chiarezza. Hai ragione, però.
Ma sei passato dalle prostitute da tassare a quello che si è suscitato anni fa del Monte dei Paschi di Siena. Ma adesso
ha ragione che la vicenda è ancora aperta.
Al clima di questo paese, capito?
Va bene, ciao. Andrea da Treviso, vai, Andrea.
Ciao, buonasera a tutti. Io volevo solo intervenire.
Sì,
per esprimere,
sì, però stai parlando con l'auricolare, col viva voce, con tutto quello che non bisogna fare. Stai facendo tutto quello che non va fatto.
Tutto a posto.
Dimmi.
Sì, volevo intervenire per esprimere solidarietà a Silvana De Mari.
Solidarietà, non c'è ecco. bisogno di solidarietà. Che bisogno c'è di solidarietà? Che cosa abbiamo detto? Scusa, non ho capito.
Silvana De Mari lavora sulla base di un principio
sì.
che spesso viene ignorato, che è il principio di realtà.
Sì, e qual è il principio della realtà? Scusa, dire che i gay devono essere casti? Cioè perché lo pigliano in culo e pigliarlo nell'ano provoca delle storture.
Signore mio.
Ma il signore mio, è quello che ha detto questa qua, è un medico questa qua. È un medico.
È una persona disturbata.
No,
non è un medico.
Assolutamente no.
Ma no, ma uno non può disturbata, poi è un medico, benissimo, fa anche lo psicologo.
Pubblicamente, non è che lo dice, lo pensa e lo dice ai suoi pazienti. Ha detto pubblicamente in più occasioni: ho visto le spaventose condizioni l'ano.
Per me un medico anche autorevole come è la dottoressa, che dice che gli omosessuali vanno curati e sono delle persone disturbate, è un medico che non fa bene il suo mestiere, secondo
me. Andrea, tu che dici invece? Tu la pensi allo stesso modo?
Rivalutate la questione.
La pensi allo stesso modo?
No, io non sto dicendo che
a me interessa come la pensi tu, a me che me ne frega. Tu difendi Silvana De Mari perché...
Io l'ho detto prima, penso che Silvana De Mari, tra le altre cose, sì. applichi nel suo modo di lavorare.
Sì, ma questo va bene, applica, non so che
principio. Si chiama principio.
Sì, però Andrea, non ce la mettere adesso, non fare con noi il filosofo con noi che non ce ne può fregare di meno del principio di realtà.
Beh, voi siete furbi, voglio dire.
Non siamo furbi, sei tu che...
A un livello adeguato della
discussione. Ma non è che livello adeguato, tu puoi... Sì, ma Andrea, non fare lo spirito. Sì, ma non fare. Ma scusa, Andrea, ma sono io che ho messo in campo la parola ano? Cioè, sono io che l'ho detto? Cioè, la signora Silvana De Mari.
Cosa facciamo? Mettiamo fuori legge il dizionario?
No, ma che. Ma ho capito, ma. Sei d'accordo o no?
Con cosa?
Con quello che dice questa signora qua. Sei d'accordo o no?
Io non è che per essere d'accordo dovrei leggere parola per parola.
Marco da Napoli, dai, ma non vuoi rispondere. Marco da Napoli, dai.
Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Sono in onda? Allora, innanzitutto, seguire voi è come camminare sul filo senza rete, perché si passa dall'ano ai musulmani, una cosa incredibile. Ma volevo dirti questo, allora, tu Giuseppe, secondo me ogni tanto perdi un po' la bussola e rischi. Questa cosa di Al-Aqba stasera è un po'. L'hai resa un po'. Secondo
ragazzi,
me
ma posso dire che la che l'invocazione all'Aqbar è una cosa che è terribile, perché è evidente che ormai è il simbolo del terrorismo.
Ma non è vero. Ma è come dire, ma non è vero.
È così, ma è così nei fatti, è così.
Milioni di persone che tutte
offendo?
Le mattine si svegliano e invece dicono Dio è grande. Ma sarebbe come dire
ma sei diventato l'invocazione dei terroristi.
Ma sarebbe come dire che l'espressione Signore Pietà.
No, però non succede, però. Non è uno fa Signore Pietà e si fa esplodere. Uno invece si fa esplodere o va con un camion dicendo Allahu Akbar.
Ma quelli sono dei criminali, infatti, per i musulmani.
Prima di essere ammazzato lì a
Abdallah Kaba Kebji mi scrive di nuovo: non si può lasciare Allahu Akbar in mano ai terroristi, bisogna rivendicare la sua origine spirituale.
D'accordo, benissimo.
Allora Abdallah Kaba Kebji e i suoi adorati figli che cosa devono percepire se mai dovessero sentire questa immonda trasmissione, secondo me da chiudere pagati però, sarebbe da chiudere immediatamente. Allora? Che cosa pensano se tu gli dici che è una brutta espressione? Che sarebbe come offendere milioni di cristiani se tu gli dici che l'espressione Cristo Pietà non ti piace.
Ma non è la perché? Tu stai paragonando Allahu Akbar pronunciato dai terroristi con Cristo, come hai detto?
Ma no, pronunciata dai mafiosi. Allora prova di i mafiosi di mettere nell'acido il bambino.
Non è vero, non è vero.
Andava in chiesa a
farsi
il segno della croce.
Ma che c'entra? Ma non è la stessa
per
cosa.
Per questo tu diresti che il segno della croce è un segno.
Stai facendo dei paragoni orribili. No. Questo è un paragone orribile.
Guarda che i mafiosi sono
che
fare dei
il segno della croce, il segno ma questo che c'entra? Il segno
sono
della croce e poi facevano esplodere le persone,
e poi
no,
uccidevano le persone.
No, non
i mafiosi.
Ma non in nome di quel Dio, dai.
Andava a messa.
In nome dei cazzi loro.
Per questo dobbiamo dire che chi va a messa è un criminale. Rina è un criminale, non chi va a messa.
Marco.
E chi fa un uso di Dio criminale.
Ho detto una parola che ho fatto sclerare. Allora, il problema è questo. Se tre cristiani decidono di fare
un qualcosa di illecito e fra di loro all'improvviso si dicono che Dio ci benedica. Appunto. È la stessa cosa.
Dio è con noi, i tedeschi lo dicevano, Hitler lo diceva, Dio è con noi, lo diceva Hitler, faceva un uso politico di Dio, un sequestro di Dio, Hitler sequestrò Dio. Questo è successo.
Ma state parlando del 43, state parlando degli anni 40, adesso
i terroristi
adesso lo fanno questo, adesso lo fanno questo.
Dio.
Ma io posso dire che l'invocazione all'Allahu Akbar a me non piace?
Non puoi dirlo,
che è l'uso, Marco, è l'uso di quell'espressione, ciao.
Storie dall'Italia, Reggio Calabria, ci chiama ieri Giovanni, un appassionato di musica lirica che critica il volo per non essere andati da Trump. Ma tu sei anche un cantante lirico, no?
No, sono un appassionato, ho un intenditore, Crociani.
Vabbè, allora
non
che vuoi?
Non credo al gabinetto che è accanto. Non credo assolutamente.
Chi è il gabinetto, Parenzo?
Abbia potuto chiamare quei tre poveri disgraziati.
Ah, il volo.
E Domingo, io l'ho conosciuto davvero da Domingo. È uno che vuole fare soldi tutti i costi.
Che me ne frega, che c'entra Domingo?
Amico di te, ho premiato Muti, Riccardo Muti.
Vabbè, come aspetta, Giovanni, stai calmo. Giovanni.
Che abbia potuto chiamare a quei tre poveri disgraziati a cosa, là. Quell'altro, quello cieco, come si chiama là?
Non ci credo per niente. Come avete sentito, a un certo punto, dopo aver detto che conosce mezzo mondo, ha parlato di Parenzo come un gabinetto. Giovanni, ma perché hai chiamato Parenzo gabinetto? Scusa.
E perché è un gabinetto che li difende, che dice che sono io sono un intenditore. Lui, questo qua difende sempre indifendibile.
E che c'entra il gabinetto?
Indifendibile.
È un gabinetto non da adesso, da quando cominciare a sentire
gabinetto,
la trasmissione.
Ma scusi, sempre, voglio capire.
Sempre indifendibile. È ebreo e con i palestinesi.
Scusi.
A un certo punto Parenzo dice: guardi nell'armadio, quando torna a casa potrebbe trovare qualcuno che è stato con sua moglie.
Guardi nell'armadio quando torna a casa, le do questo consiglio. In camera da letto,
così. Se c'è mia moglie,
No,
se c'è l'amico di mia moglie,
se c'è l'amichetto,
ti sbagli. Guarda,
apra le porte dell'armadio. Si fidi.
Sono la mia fotografia.
Sì,
e hanno
vabbè,
la mia
questo lo dice lei. Questo lo dice lei. In paese dicono cose diverse, però per carità va benissimo. In giro dicono cose diverse.
Paese, Reggio Calabria, paese.
A Reggio Calabria dicono cose diverse.
Reggio Calabria.
Virode che ha vinto Trump.
Se tu dici che si sono rifiutati a Bush, sai perché? Virode che abbia vinto Trump.
Non me ne frega.
Virode, state rosicori siete. Poteva vincere quella puttana della cosa.
Ma no, è importante avere sempre dell'occhio sobrio. Quello
aveva fondato Clinton, avevano fondato.
Scusami, Giovanni, tu conosci. Vabbè, ho capito. A un certo punto interviene la figlia Eugenia, sempre da Reggio Calabria. Ed è con Eugenia che vi lasciamo, signori. Sentiamo Eugenia contro Parenzo. A domani. Mandatemi il meglio.
Cruciani, posso intervenire?
Sì,
scusi.
Ok. Allora, io sono Maria Eugenia, chiamo da Reggio Calabria.
Sì. Tu anche tu hai bisogno di dimagrire, Eugenia?
Sono cazzi miei. Ascolta. Allora, ti volevo dire se tu sei il consigliere politico di Trump.
No, io non sono il consigliere politico.
Fammi parlare, posso parlare?
Ma non sono nel consigliere politico.
Posso parlare io?
Sì, Eugenia, dimmi perché.
Tutti qua chiamano, tutti.
Allora, se tu sei il consigliere politico di Trump,
ma
io sono
vero.
Stata cresimata da Katia Ricciarelli. Mia nipote Ginevra è stata battezzata Katia Ricciarelli.
No, ho capito, ma chi
sei? Io padre ha una cultura non indifferente che io potete succare tutti. Giovanni, quello che ho chiamato prima Reggio Calabria.
Ma adesso chiamano anche i parenti di primo grado.
Parenzo,
ma io
che
non
mia
lo
madre,
so, siete
quella che era in salone con lui che ascoltava. Dov'è tua madre adesso?
Ma
sarà gestendo qualche bordello costituito da questi immigrati che difende a spada tratta? Guarda, io ti dico una cosa, da donna, se avessi dovuto avere un figlio come te avrei preferito l'aborto, perché tu sei mio padre, ti ha chiamato gabinetto elegantemente. Sì. Io ti
bella
chiamo
famiglia,
Cesto,
bella
perché
famiglia.
Sei un Cesto.
Ma che bella famiglia.
Seguo
ma adesso chi chiama? Ma adesso chi chiama? Anche la nonna? Chiama anche la nonnina ora? Chiama anche la nonnina?
Un calcio nel culo, non te chiama... lo aveva nessuno.
Facciamo chiamare anche i parenti di quarto grado ora.
Della inutile,
adesso chiama la figlia.
Inutile.
Poi chi è che chiama? La nonna? La moglie di il cognato? Chi è che chiama? Ma quali contribuenti? Ma di quali contribuenti? Ma vada a farsi bene.
Questo
mai troppo.
Lei si capisce che è figlia di suo padre.
Volevo dire solo queste due parole.
Dimmi.
Confermo, io sono stata cresimata da Katia Ricelli. Mia nipote è
ma questa ne frega. Ma che me ne frega a me? Ma non me ne frega nulla a me di chi è.
Io no, perché
non me ne può fottere un cazzo.
Ma io non sono nessun
ma questa
io non
perché
sono
chiama? Ma questa signora così educata, perché chiama? Ma perché
io chiama che ti
questa?
Seguo da 30 anni. Allora.
Cruciani, Parenzo, sei da vomitare, siete da vomitare.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. Libera la voglia di fare.